Buonasera. Bene. Allora, prima di tutto la logistica. La settimana prossima abbiamo fatto un'inversione con quella successiva, nel senso che avremmo dovuto fare tre lezioni da due ore, invece ne facciamo due da tre, come questa settimana. Perciò la prossima lezione sarà martedì mattina alle 10. Ok? Sempre qui. Cambiamo con l'aula cinema dalla lezione del 20 novembre, quindi l'ultima di fra due settimane. Perciò la settimana prossima lezione martedì e giovedì tre ore come questa, e la settimana successiva lezione il 17, il 18 e il 20, due ore, le prime due lezioni qui, l'ultima al cinema. Ci siamo? Ok. Allora, dicevamo, domande su quello che abbiamo detto la volta scorsa? Mi hanno appena rinfrescato la memoria, quindi so di aver parlato di socializzazione, ma anche di a priori di Simmel. Dovremmo aver discusso appunto la questione della Bildung e del Beruf, tra l'altro, che è un tema estremamente interessante dal mio punto di vista e che potrebbe eventualmente aver suscitato qualche tipo di difficoltà. Non so se qualcuno ha capito di che parlavamo la volta scorsa e ha anche qualche dubbio in proposito oppure no, però sarebbe carino eventualmente dirlo, perché come al solito un feedback è apprezzato. Tra l'altro, se non succede, non succede nulla fino alla fine del corso, noi avremo comunque una lezione full immersion intorno a metà gennaio. La lezione full immersion a metà gennaio servirebbe in teoria per i lavoratori, i quali però tuttavia spesso e volentieri non vengono, per cui va a finire che ci siete voi di nuovo che volete approfondire qualcosa. E la mia esortazione per quella lezione è che vi portiate dietro qualche domanda relativa a cose che non avete capito, perché dopo 10 giorni c'è lo scritto. Saggezza vorrebbe che uno avesse già dato un'occhiata al programma e cominciasse a dire: ok, questo lo so, questo non lo so, questo glielo chiedo che è meglio. Ecco. Perché chiaramente in 6 ore si fa parecchio, ma non è che posso rifare tutto il programma come da capo. Quindi sarebbe opportuno che vi preparaste in proposito. Sempre da un punto di vista logistico, ma vostro, vi consiglierei, come vi ho già detto, di utilizzare saggiamente i giorni che verranno tra dicembre e gennaio. Mi rendo conto che le feste di Natale sono un buon momento per non fare nulla, quindi non le ipotechiamo, però diciamo che subito dopo sarebbe opportuno cominciare a studiare con un minimo di continuità e un minimo di applicazione. Il libro è disponibile dalla signora Poddi, me l'ha detto l'altro giorno, per cui chi non lo avesse ancora, chi volesse cominciare ad acquistarlo, può farlo tranquillamente. E il mio libro, sì. Un mondo alla spirale, sì. È disponibile. È disponibile nella nuova edizione, quella appunto rivista e corretta, perché quella precedente era carina ma c'è qualche piccola magagna. Ad ogni modo, adesso questa va bene. E ne cominceremo a parlare abbastanza presto. Ora a noi mancano fondamentalmente un paio di argomenti seri, per generale, ma vediamo come trattarli. Oggi continuiamo la socializzazione, però, che è un tema estremamente rilevante. Un tema estremamente rilevante, e ci introdurrà al concetto di cultura, che è quello più come arduo per molti versi. Però comincerei, se fossi in voi, a toccare il libro di Morin, I 7 saperi necessari all'educazione del futuro, a mettervelo vicino, a fare amicizia, perché stiamo per cominciare a trattarlo ed è opportuno avere anche un minimo di manualità in proposito. Non me lo chiamate il libro grigio, perché mi stranisco, c'ha un titolo, quindi sappiate il titolo, va bene la versione abbreviata, quindi I 7 saperi va bene, perché è un po' lungo effettivamente il titolo. Però credo di avervi già accennato la volta scorsa che il titolo lo colloca in modo piuttosto significativo all'interno di quello che stiamo dicendo adesso, nel senso che la proposta di Morin è una proposta che mira a una nuova forma di educazione. E se non ricordo male, l'ultima volta abbiamo parlato esattamente di questo, abbiamo parlato delle idee innate, della scoperta dell'inesistenza delle idee innate e del fatto appunto che a noi sembra che esistano per via del famoso sviluppo ritardato dell'io. Giusto? No? Sì, no. Cioè, non, questa, anche lei era distratta. C'era tutto un gruppo che ha avuto da fare altre cose l'altro giorno, no, mentre parlavo. Vabbè, comunque, ad ogni modo, abbiamo detto che nel momento in cui ci si presenta il problema di cosa tramandare, nasce un'altra delle discipline delle scienze sociali correnti, di fatto, insomma, perlomeno nell'ottica corrente, che è appunto quella che riguarda pedagogia e didattica, ovvero sia cosa insegniamo e come lo insegniamo. Non che fino ad allora non ci fossero le scuole, evidentemente, però erano scuole che si occupavano d'altro, di raffinare certi tipi di cultura, di trasmettere delle arti specifiche, eccetera, eccetera, ma raramente avevano a che fare con l'educazione completa come la intendiamo noi, quindi dall'asilo nido fino all'università. Allora, la domanda appunto è questa: che cosa passiamo noi alle generazioni successive e come lo passiamo alle generazioni successive? Vi ricordo che fino... Sento delle voci? Vabbè. Non c'è di nuovo il signore che strilla, no? No, non si sa mai. Allora, si aspetta di tutto. Allora, dicevamo, come soprattutto lo trasmettiamo? Abbiamo visto che il processo di socializzazione... Darius, mi sa che dovresti andare a sentire che pensano di fare, perché altrimenti esco e li finisco, come si dice, un attimo. Vedi un momento se per caso riusciamo a raggiungere un accordo. Cioè, uno parla tanto di organizzazione, no? Te verrebbe in mente che, visto che lavori in un'aula, dovresti sapere quando c'è lezione nell'aula per fare i lavori, ma sono quelle cose che poi, vabbè, si perdono. Ad ogni modo, dicevamo, come lo insegniamo? E non ne ho la più pallida idea. Il problema è esattamente quello. Da qualche parte con un grosso trapano, però. Perché il problema è un martello pneumatico, quello che preferisci, un frullino, non so cosa sia. Però, allora, abbiamo detto che bisogna considerare questa specie di paradosso, ovvero sia il fatto che la teoria delle idee innate effettivamente sembrava funzionare. Quindi è evidente che quello che noi chiamiamo educazione, ovvero sia il momento istituzionale in cui vi vengono trasmesse delle informazioni, delle cognizioni, dei valori in modo palese, non è tutto ciò che ha a che fare con la socializzazione. Cioè, la socializzazione è un processo estremamente più complesso, no? Perché, come dire, comprende in sé una trasmissione consapevole, un'educazione consapevole, ovvero sia qualcuno che vi dice allora 2 più 2 fa 4, 2 più 3 fa 6, eccetera, eccetera, no, 5, eccetera, eccetera. Mentre però ci sono anche tutta una serie di processi ulteriori, di momenti fondanti di ciò che viene trasmesso, che avvengono in modo informale, spesso e volentieri perfino inconsapevole, nel senso che, come abbiamo credo accennato l'altra volta, spesso e volentieri le famiglie non sanno di essere agenzie di socializzazione. Cioè, le famiglie sanno che devono trasmettere dei contenuti, ma non sanno di farlo comunque anche quando non lo stanno facendo appositamente. Difficilmente un padre o una madre sanno che stanno insegnando a sorridere al figlio. Difficilmente sanno che stanno insegnandogli l'utilizzo della gestualità, che gli stanno raccontando anche come si parla con l'altro, quali sono i ritmi, quali sono le espressioni, quali sono tutte le varie piccole cose delle quali non siamo appunto consapevoli, ma che ci permettono di interagire con l'altro, no? L'interazione con l'altro non è automatica. Noi vedremo, dovreste già saperlo evidentemente, ma comunque lo vedremo anche da un punto di vista teorico quando parleremo delle diverse culture oggettive, che ogni cultura ha i suoi stratagemmi, ha i suoi modi per interagire con l'altro, che spesso e volentieri certe culture escludono certi contatti e ne consentono altri, che c'è bisogno che ci siano delle caratteristiche anche fisiologiche perché si possa parlare. Per esempio, una mia collega è stata recentemente per motivi di lavoro in Iraq, nell'Iraq profondo, diciamo, e non riusciva a parlare con gli impiegati dell'albergo, perché gli impiegati dell'albergo facevano finta di non sentirla, perché era una donna. E non era contemplato che le donne si rivolgessero. No, lui non c'entra niente, quelli erano i iracheni con l'altro.
Sono sul tetto, non gli sparo.
E non c'è verso di parlarci.
Fuori dentro. Noi speriamo alla cieca.
Speriamo, meglio di no. Speriamo bene. Se no gli urlo qualcosa io, ma mi sa che non sentirà. Vabbè, allora, quindi dicevamo, capite che i buoni modi. Dicevo, capite che i buoni modi per avere a che fare gli uni con gli altri sono pertinenti ad ogni gruppo, ad ogni specifica cultura. E abbiamo anche visto, credo, accennato perlomeno, che la cultura, come la intendiamo noi, quindi per esempio la cultura italiana, non è un insieme coerente ed omogeneo, ma è fatto di tante culture, tante sottoculture, tante controculture. Tant'è che, se ci pensate un attimo, per esempio, il sistema democratico che abbiamo adottato come strategia politica, no? È un sistema che serve esattamente a gestire queste differenze. Se ci fate caso, se esiste una democrazia è perché ci sono diverse visioni del mondo che convivono. Che se fossimo tutti d'accordo non ci sarebbe il problema, non ci sarebbero partiti, saremmo tutti quanti più o meno delle stesse opinioni e buonanotte senatori. Laddove lo strumento della democrazia serve invece esattamente a consentire la convivenza più o meno civile fra coloro che non la vedono allo stesso modo. Quindi è chiaro che la cultura a sua volta è fatta di diverse fazioni, di diversi punti di vista e di diversi orientamenti. Non è strano, però bisogna pensarci, perché tendenzialmente sta cosa a noi ci sfugge. Non si sa perché, ma comunque. Ad ogni modo, perciò, quali sono queste agenzie di socializzazione? Abbiamo detto che si distinguono fondamentalmente in agenzie di socializzazione primaria e agenzie di socializzazione secondaria, perché, come vedete, non siamo particolarmente originali nel momento in cui usiamo gli aggettivi e cerchiamo le definizioni. Le agenzie di socializzazione primaria ovviamente hanno a che fare con gruppi nei quali prevalgono i legami primari, che abbiamo già esaminato, vi ricordo, andatevi a rivedere questa voce quando farete ripassi. Nelle agenzie di socializzazione secondaria invece prevalgono i rapporti secondari, che abbiamo visto essere in linea di massima impersonali e strumentali. Abbiamo, credo, già accennato alla principale agenzia di socializzazione primaria, che è, come abbiamo visto, la famiglia. Oh, mostrillano pure, perfetto, meglio di così, sei morto. Ok. Allora, la famiglia è un gruppo primario, tanto per riprendere anche quello che abbiamo detto nelle lezioni scorse. La famiglia è un gruppo primario che ha un suo status estremamente peculiare. Credo di avervelo già accennato, ma ripetita, come si diceva Juvent. La famiglia è un gruppo del quale noi non riusciamo a stabilire a prioristicamente le molteplici dimensioni, no? Se la studiamo con un minimo di attenzione ci rendiamo conto, primo, che è un gruppo primario, ok? Quindi dove degli individui si scelgono liberamente per alimentare una sfera emozionale, una serie di legami reciproci di grandissima importanza. Evidentemente è anche il luogo del riconoscimento, la famiglia, no? Abbiamo parlato di riconoscimento, vi ricordo, abbiamo detto che i legami primari sono quelli più importanti dal punto di vista del riconoscimento. Cosa più soddisfacente di un legame esclusivo e perenne per assicurare il riconoscimento? Anche se questa esclusività e perennità oggi non è che godano di ottima stampa, comunque sono alcuni dei fattori rilevanti dove ovviamente entrano in gioco non soltanto le preoccupazioni della morale e della socialità, ma per esempio anche preoccupazioni più profonde relative alla prosecuzione della specie, alla prosecuzione del gruppo. La famiglia di fatto è il luogo dove si crea il futuro del gruppo. In modo più traslato è anche il luogo dove si crea il futuro della specie, perché i nuovi sono quelli che porteranno avanti le singole culture, ma anche il destino dell'intera specie umana. Ok? Quindi, come vedete, già qui l'angusto confine privato col quale noi abbiamo delimitato la famiglia salta. Perché la famiglia, in quanto anche luogo della riproduzione e della moltiplicazione della specie, ha necessariamente un empito, un afflato pubblico. Non può essere considerata esclusivamente un luogo privato dove ci.
Che vuol dire afflato?
respiro. Inghiottitevi in vocabolario tutti, per favore, ragazzi. Comprate questa cosa, mettetevela sulla scrivania, andate a vedere le parole, perché le parole servono. Ed è opportuno che sappiate cosa significano, insomma, voglio dire, siamo sempre all'università, quindi io ringrazio il vostro collega che mi chiede le parole, io lo so che non lo capite le parole che uso, però che qualcuno abbia il coraggio di farmelo presente lo apprezzo molto. Ma il fatto che io le usi sta a stimolarvi ad andare a vedere che cosa cazzo ha detto il professore, potrebbe essere intanto interessante, ok? Quindi fatelo come proprio normale condizione di lavoro. Tenete presente che io ho tutti i miei vocabolari a casa, adesso poi ci sono pure quelli su internet, per cui io le parole ne cerco tante. Quindi non è che a un certo punto smetti, beh, continui perché ti servono altre parole, man mano che diventi bravo le cose, no? Come dire, si seguono. Allora, dicevamo quindi che questa nostra immagine della famiglia esclusivamente come mulino bianco, genitori rincoglioniti che saltellano sui letti coi figli e tutte quelle cose che vedete in televisione, è un po' poco, no? Perché la famiglia è ben altro. Abbiamo visto, tra le altre cose, che la famiglia è un'agenzia di socializzazione. Ed è evidente che il compito della socializzazione non è semplicemente limitato alla famiglia, no? Perché il gruppo ha tutto l'interesse a che i nuovi nati vengano socializzati e quindi entrino a far parte consapevolmente e possibilmente con orgoglio del gruppo. Il gruppo ha tutto l'interesse che questi nuovi nati non siano dei sociopatici divergenti che poi fanno delle baby gangs e vanno a sterminare la gente in giro, mi pare piuttosto ovvio. Quindi è chiaro che il compito dell'allevamento dei figli non è semplicemente una fisima che hanno i genitori perché amano tanto questi pargoletti, come invece sembra venga percepito oggi, soprattutto qui in Italia. No? In Italia non ci sono le ferie parentali, ci sono pochissimi asili nido, ci sono tutta una serie di mancanze per quanto riguarda l'allevamento della prole che sono criminali per molti versi. Perché la famiglia il compito che dovrebbe assolvere lo dovrebbe assolvere non solo per sé, ma anche per gli altri. È un compito pubblico. Essere un'agenzia di socializzazione non è un di più, no? Uno sghiribizzo che salta in testa ai genitori, ma è qualcosa per i quali essi dovrebbero essere riconosciuti come parti danti, come danti causa e quindi come personaggi degni di nota e di prestigio. Certo non discriminati perché preferiscono stare coi figli che andare al lavoro, cosa che invece accade normalmente. Vi ricordo che abbiamo detto che uno dei principali conflitti di ruolo, oggi come oggi, è esattamente tra primario e secondario, tra ruolo lavorativo e ruolo invece familiare. È chiaro, come vedete, che non è semplicemente il fatto che il marito vuole tornare a casa per stare con la moglie sul divano a farsi le coccole, ma anche per allevare i suoi figli, e lo stesso la madre. No? Noi invece abbiamo delle grandi multinazionali, come abbiamo accennato tempo addietro, che consigliano alle proprie impiegate di congelare i propri ovuli così poi quando saranno grandi potranno avere figli, perché al momento è molto più importante lavorare per loro. Cazzo, salta all'occhio che è molto più importante. No? Questo è il punto. E nessuno si mette a ridere quando vengono fatte queste affermazioni, cioè nessuno dà del ridicolo a chi le fa. Ci sembra quasi normale, quasi ovvio. E questo è il bello della nostra cultura. È riuscita a trasformare dei comportamenti che sono lesivi per la dignità umana in comportamenti ovvi. Poi ci chiediamo come mai la qualità della vita è scarsa. Mi sembra anche abbastanza ovvio, se devo essere onesto, in questo caso. Mi sembra che salti all'occhio. Quindi, la famiglia, abbiamo detto, è anche un'agenzia di socializzazione primaria. È un gruppo primario. È un'istituzione. Che vuol dire un'istituzione? Ecco, così mi imbarco in discorsi complicati. Vabbè. Allora, un'istituzione da un punto di vista sociologico e non di lingua corrente, perché immagino che tutti sappiate cosa intendiamo quando parliamo delle istituzioni. Ecco, ma la questione non esaurisce il discorso. L'istituzione cos'è? È un comportamento o un insieme di comportamenti che la percezione del gruppo segnala come particolarmente rilevanti. Cioè un insieme di comportamenti che nell'opinione di tutti sono più importanti di altri e quindi vengono in qualche misura elevati al di sopra degli altri, fatti oggetto di un pensiero specifico, di una regolamentazione specifica, di una serie di costumi e abitudini che non spettano invece a tanti altri comportamenti. Perché la famiglia da questo punto di vista è perfetta per descrivere questo discorso? Perché tutti voi avete in mente la famiglia, la vostra famiglia, in linea di massima, no? Abbiamo dei riferimenti abbastanza veloci. Ma esiste un ministero della famiglia, esiste un diritto di famiglia, esistono tradizioni e abitudini radicatissime che hanno a che fare con la famiglia, col momento della costituzione della famiglia, coi momenti di distruzione della famiglia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi vedete che questa nostra idea che la famiglia sia un fatto privato è ridicola. Non è un fatto privato. La famiglia è un fatto che ha, come abbiamo detto più volte, aspetti privati ed aspetti pubblici in costante tensione, è anch'essa un oggetto contraddittoriale, no? E bisognerebbe comprenderla come tale, perché altrimenti si soffre, tanto per cambiare, di una comprensione parziale. Se io guardo soltanto l'aspetto due cuori e una capanna, mi perdo tutto il resto. E quindi poi trasecolo quando leggo che, per esempio, in America, negli Stati Uniti, uno dei mestieri più, meglio retribuiti, che consentono dei guadagni migliori, è quello di una serie di personaggi che fanno i broker matrimoniali. Ovvero sia, scelgono mogli e mariti per coloro che non hanno tempo di farlo da soli. Tutti mi guardano con gli occhi sgranati. Però ragazzi, di nuovo, una prospettiva storica di un certo genere dovrebbe aiutarci a capire che questa cosa non è così strana. È la nostra che è strana. Cioè è la nostra famiglia fatta e concepita come due persone che liberamente si scelgono che non c'è mai stata nella storia dell'umanità. Non quella costruita ad hoc. Perché la famiglia, come forse vi ricorderete, era per esempio l'unico strumento attraverso il quale migliorare il proprio status nelle culture premoderne. Allora figuratevi che cosa gliene poteva fregare al padre se la figlia e il ragazzo si amavano meno. Non era proprio un problema. Se si amavano meglio, sennò avrebbero imparato. Perché quello che era importante era invece stabilire un legame sociale, causare un miglioramento nelle condizioni di tutti. Vi ricordo la dote, vi ricordo tutta una serie di strategie che in gran parte del mondo continuano a esistere e che noi ovviamente censuriamo bellamente perché siamo molto più intelligenti. Ora, è ovvio che allo stato attuale delle cose è innegabile che esista un versante soggettivo nella famiglia, però tutto questo stupore per dei costumi che sono stati da noi condivisi fino all'altro ieri lascia un po' il tempo che trova. Cerchiamo di guadagnare una prospettiva complessa sulla questione. La famiglia fino a pochi anni fa in Italia era uno strumento di elevazione sociale e ancora oggi lo è. Ancora oggi è pieno di persone che fanno scelte familiari che non sono dettate dai sentimenti ma sono dettate dall'utile o dalla strategia e tutti quanti le guardano come se fossero strigini neri. Non è vero, è uno dei modi, è una delle possibilità. Non è detto che sia quella che uno sceglierebbe, però, come dire, negarne l'esistenza lascia, no, disarmati nella comprensione. Noi dobbiamo essere aperti a ciò che fanno gli altri. Quindi esistono una serie di manager americani, di politici americani e probabilmente anche di altre nazionalità, ma di quelli americani sappiamo di più, che sanno che è meglio essere sposati, perché nell'opinione pubblica essere sposati è un segno di, come dire, causa fiducia, causa rispetto, causa tutta una serie di sentimenti positivi, però non hanno il tempo di cercarsela una moglie e quindi trovano qualcuno che sia in grado, su sollecitazione con dati alla mano, di trovare qualcuno che faccia a caso loro, quindi possibilmente una ragazza di bell'aspetto, possibilmente con degli studi di un certo genere, possibilmente con un certo conto in banca per evitare tutta una serie di ulteriori problemi che sono necessariamente connessi alla questione, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo detto qualche tempo fa, vi ricordo, che oggi molte famiglie nascono dopo la stipula di un contratto matrimoniale. Come vogliamo mettercela questa cosa insieme ai due cuori e una capanna? Vi sembra di facile accoppiamento? Sì, ti amo tanto, però ti ho preparato queste 400 pagine nelle quali vedi cosa devi fare e cosa no e che cosa succede nel caso tu lo faccia. Ho qualche difficoltà a vedere tutto sto sentimento, no? Quindi è evidente che una chiara percezione dei propri interessi porta anche a dei comportamenti che non sono tanto emozionali. Oh. E la famiglia, ripeto, è stata teatro di questo genere di questioni da sempre. La famiglia, noi continuiamo ogni volta a invocarne, no? Tutti dicono, ah, non ci sono più le famiglie di un tempo. Vi faccio presente che, ora non so se il numero forse è esagerato, ma insomma un 90% buono di comportamenti violenti ha luogo all'interno della famiglia, non da un'altra parte. Quindi, come vedete, la famiglia non è manco il luogo del bene a tutti i costi, la famiglia è anche il luogo del male. Ecco perché è così contraddittoriale. Noi, purtroppo, come vedete, ragioniamo regolarmente con degli strumenti spuntati. Se noi associamo automaticamente la famiglia al bene, la famiglia alla protezione, che è quello che ci aspetteremmo, no? Per carità. però come vedete le aspettative sono utili da questo punto di vista. Ci perdiamo tutti i pedofili, tutti i violenti, tutti i genitori che picchiano i figli, che picchiano le madri, che violentano i figli, stanno lì, non stanno da un'altra parte, non so, gente che entra e fa il porco comodo suo, fanno parte della famiglia. Quindi la famiglia è un luogo anche di discriminazione, di sofferenza, di brutalità, bisogna prenderne atto. Perché, come abbiamo detto, se l'uomo effettivamente è bianco e nero, non si capisce come qualcosa che l'uomo genera possa essere tutta bianca o tutta nera. Come vedete, vi ho detto più volte che ciò che si pone a monte poi orienta ciò che viene detto in seguito. Se io sposo l'idea di un uomo complesso, di un uomo contraddittoriale, devo essere in grado di accettare anche dei comportamenti che non mi piacciono. Ma non far finta che non esistano. No, perché questa retorica della famiglia è il modo peggiore di aiutare la famiglia. Come nei casi di cui avrete sentito parlare, di bambini che tentano di denunciare i genitori e non vengono creduti, di mogli che tentano di denunciare i mariti e non vengono credute o vengono anzi insultate, gli si chiede che hai fatto per meritarti questo. Insomma, tutta una serie di comportamenti eccellenti di cui ci freggiamo spesso e volentieri che hanno luogo all'interno della famiglia e sfruttano la dimensione istituzionale e pubblica della famiglia per potersi perpetuare. Quindi dobbiamo farci i conti. Ecco, quindi la famiglia ad ogni modo, come vedete, ha tutti i tratti dell'istituzione. Perché? Perché è un comportamento che l'uomo ha da sempre, con molte varianti, ma senza mai incidere sul nucleo centrale della questione, ritenuto fondamentale per sé e per la sua stirpe, per il suo gruppo, per la sua specie. Ok? Ecco perché è la famiglia che è un'istituzione, ma non la famiglia dei suoi genitori o dei miei o una famiglia X o solo il ministero, ma tutto questo insieme di regole, di norme, di abitudini e costumi che ruota attorno al fatto che due persone vivano insieme e tendenzialmente abbiano poi una prole, anche se questo oggi, come sapete, è del tutto discutibile. Devo sottolineare che io ritengo che tutto ciò dove c'è amore sia famiglia, anche se non c'è evidentemente un'esclusività nei confronti del versante pubblico, ma anche da questo punto di vista il non riconoscere a certe situazioni il titolo di famiglia ha delle ricadute pubbliche, come saprete. Se due omosessuali non possono costituire una famiglia, non avranno i diritti ereditari, non avranno la possibilità dell'accesso ai dati reciproci per via delle leggi della privacy, non avranno un sacco di cose che, guarda caso, sono pubbliche ma sono incardinate sul discorso della famiglia. E questo è profondamente ingiusto. Quello è il punto. Noi dobbiamo essere in grado di riconoscere i caratteri, ma di riconoscere anche il fatto che questi caratteri cambiano. Noi siamo in un tempo in cui la discendenza è estremamente complessa. Tant'è che prima si parlava di albero genealogico, spero abbiate sentito la frase, ovvero sia tutte le varie discendenze attraverso le quali si era diventati ciò che si era, quindi madri, nonni, padri, zii, bisnonni, trisavoli e tutta la compagnia cantante. Oggi si parla di cespuglio genealogico. Perché? Perché un albero ha una sua, come dire, linearità ed è facilmente riconoscibile. Ma oggi, quando potremmo avere, che ne so, una coppia formata da un figlio adottato da due omosessuali e una figlia che invece è figlia di terzo letto di una coppia con due divorziati che hanno altri cinque fratelli, che cosa vogliamo farne dell'albero? Cioè, dove lo ammucchiamo st'albero? Come lo disegniamo? L'unica è disegnare un cespuglio, perché come vedete tutta questa serie di comportamenti che ogni volta noi dipingiamo regolarmente come comportamenti privati non sono solo privati. Perché tutto lo scritto che ha a che fare con la nascita, e ne abbiamo parlato estensivamente, poi si configura anche in termini di diritti e di doveri. Tu potresti essere chiamato a rispondere dei debiti di tuo padre, pure se tuo padre nel frattempo si è sposato un'altra 4 volte e ha messo al mondo una legione di altri figli. Non so se questa cosa è chiara. Tu potresti essere chiamato a rispondere di un'eventuale demenza di tuo padre, anche se non lo vedi, non sai manco più chi è. Ma esistono questi legami, esistono perché la famiglia è un'istituzione, perché non si esaurisce nel momento dell'accoppiamento, non si esaurisce nel momento dell'allevamento, eccetera, eccetera, ma crea regolarmente una serie di status giuridici che sono rilevanti e che possono venire impugnati regolarmente a tuo favore o a tuo svantaggio. Quindi è opportuno essere consapevoli di questo. Capite? Abbiamo detto che figlio è uno status primario. Sì, è uno status primario, ma è anche uno status giuridico. Figlio comporta degli obblighi e delle pene in caso di mancanza di certi comportamenti o di comportamenti, diciamo, controproducenti, che non sono legati alla punizione del papà, ma sono legati al giudice dei minori o anche al giudice dei maggiori, dipende quando il figlio si comporta male. Però capite perciò che appunto il discorso sulla famiglia è un discorso estremamente più complesso di quanto non sembri, e che comunque il legame familiare è uno dei legami che tutte le società, in modo più o meno coerente, hanno ritenuto centrale per la propria sussistenza. Ecco perché la famiglia è un'istituzione. E vi ripeto questo, le istituzioni sono gli aspetti del sociale che noi riteniamo degni di valore e di valorizzazione. Tant'è che cambiano. Esiste una cosa che si chiama processo di istituzionalizzazione, che sta a significare cosa? Che alcuni comportamenti che si diffondono nel corpo sociale un po' come un virus nel peggiore dei casi, o comunque come un comportamento virtuoso nel migliore, vengono lentamente recepiti dalle istituzioni, quelle vere, quindi dai governi, dai ministeri, da tutti quelli che hanno modo di mettere in atto questi processi, e vengono quindi tirate su dal livello più micro per farle diventare significative per tutti. Un esempio che faccio spesso ai vostri colleghi di scienze motorie è il passaggio di scienze motorie da ISEF a corso di laurea. A un certo punto, non so se ne siete informati, ve lo dico in due parole, esisteva prima l'Istituto Superiore di Educazione Fisica, che era una scuola che non si capiva bene cosa fosse, né carne né pesce per certi versi, perché appunto si riteneva che l'educazione fisica fosse un argomento del tutto secondario nell'insegnamento scolastico. Tant'è che al nostro tempo il professore di educazione fisica era quello che leggeva il giornale, non so poi se con voi è migliorata la questione, però diciamo che non è che ci fosse proprio sta grossa stima verso la gran parte dei docenti della materia. Poi però che cosa è successo? Che il problema della forma fisica, il problema dell'allenamento, il problema dell'igiene e tanti altri motivi hanno cominciato a far capire anche ai nostri torsi di broccolo del Ministero che invece la cultura fisica e l'educazione fisica sono parte integrante di un'educazione sana, come dicevano i romani ai tempi, vi ricordo, mens sana in corpore sano, una cosa che era abbastanza evidente ai tempi. E allora che è successo? Che pian piano questa consapevolezza nuova dell'importanza di quel tipo di studi ha portato a che anch'essi venissero inclusi all'interno delle materie universitarie, per cui oggi chi studia queste discipline è dottore come gli altri, non è più un diplomato che non si riesce a capire se può essere equiparato o meno, che deve fare una serie di passi eventualmente amministrativi e formali per vedersi riconosciuto il suo titolo di studio, è automaticamente un dottore in scienze motorie sportive, e questo è un processo di istituzionalizzazione. Perché vuol dire che appunto il gruppo e gli organi che gestiscono il gruppo e la distribuzione delle risorse del gruppo si sono accorti che quel tipo di comportamento, quell'universo di senso e di pratica è diventato rilevante, tanto rilevante da meritarsi una promozione. In qualche modo l'istituzionalizzazione è anche questo. Ok? Quindi abbiamo parlato delle istituzioni, abbiamo parlato della famiglia. Volete? C'è qualcuno che ha dei dubbi o delle ulteriori velleità conoscitive rispetto alla famiglia? Va bene, sempre più lontani, mi raccomando, lo fate apposta, eh? Allora, ci dica.
Riguardo la famiglia e le istituzioni, non ha citato i matrimoni gay e quant'altro. Mi sono ritrovata a scrivere una recensione su un articolo di questo genere.
Non ho parlato adesso dei matrimoni gay.
Sì, però il fatto delle istituzioni, riguardo le istituzioni, che è di dubbia moralità un matrimonio di questo genere. Tuttavia, francamente, non ne vedo la realtà di questa definizione, dal momento che al giorno d'oggi i matrimoni sono basati appunto sull'interesse e quant'altro. Quindi se sono strutturati i matrimoni su basi non solide tra etero, perché non dovrebbe essere lo stesso con i gay?
Sì, beh, la dubbia moralità del matrimonio gay non l'avevo manco presa in considerazione perché ritengo sia una di quelle castronerie assolute che va manco nominata, come dire. Visto poi i comportamenti di dubbia moralità di tanti paladini della famiglia tradizionale che, come dire, uno no, avrebbe tutto il diritto di farsi quattro grasse risate, oltre a dare due fucilate a questi, in effetti vi amo un fucile perché se sopporta. E, però sì, in effetti c'è tutta una, purtroppo, un discorso ipocrita relativo a quanto al versante omosessuale della nostra cultura, che è molto appannaggio italiano perché deriva da una serie di complicazioni storiche che immagino vi conoscerete un po' tutti. Non è proprio da tutti essere il centro di una delle religioni più importanti del pianeta. Io credo che sarebbe opportuno che facessimo a turno, l'ho detto più volte. Voglio dire, c'è il Vaticano, se lo piassero un po' pure gli altri, perché dobbiamo tenercelo sempre noi? No, io starei bene pure così al Vaticano, soprattutto da romano, sto proprio più che bene. Ecco. Però, purtroppo, avevo anche fatto una proposta di spostarlo in Texas per qualche tempo, che c'è un sacco di spazio, però non è passata, non so. Potrei riprovare a fare una raccolta di firme su internet, vediamo se per caso ce ne liberiamo. Però, purtroppo, ecco, diciamo che l'avere qui tutta questa, come dire, questa opposizione teorica all'omosessualità, perché poi nella prassi non mi pare che sia così tanto radicale il loro disgusto, però diciamo ad ogni modo ha un suo peso purtroppo socialmente, anche al di là delle battute. Allora, pare che abbiamo contrattato una specie di tregua con i nostri coinquilini, quindi forse si riesce a sentire qualcosa di quello che diciamo. Dunque, parlavamo quindi dei gruppi di socializzazione primaria, delle agenzie di socializzazione primaria. Inutile dire che uno dei motivi per i quali la famiglia è così cruciale per questo tipo di processo è che all'interno della famiglia vige il famoso contatto faccia a faccia.
Nel senso che si condivide lo spazio e si è quindi in grado di percepire e comprendere una serie di metodi che altrimenti sono di difficile trasmissione. Noi, come credo di avervi già accennato, ma è meglio che ve lo ripeta, soffriamo di una grave carenza di comprensione della corporeità che è dovuta allo stigma cartesiano famoso, che dovrebbe aver parlato, che distingue res extensa e res cogitans. La res extensa, secondo Cartesio, è il ricettacolo di tutti quanti i tratti deteriori dell'essere umano, ovvero sia il luogo delle passioni basse. Le famose passioni basse sono un po' complicate più o meno da queste parti, perché poi si quello che sono basse. È il luogo degli istinti, è il luogo delle fantasie, è il luogo di tutta una serie di tratti che un razionalista come Cartesio ritiene deteriori, giustamente. Vedremo che questo discorso si protrae fino ad oggi, ancora oggi noi siamo spesso e volentieri vittime di queste idee, ed arriva in sociologia senza nessun problema, perlomeno fino a Pareto. Pareto parlerà di azioni logiche e non logiche, e vedremo quando ne parleremo nel dettaglio che il suo accento che porrà sarà su una particolare categoria che denomina residui, che già il termine è abbastanza interpretativo, come vedete, che ha a che fare appunto con tutte le caratteristiche della resistenza di noi. Questa cosa per dire cosa? Che noi appunto da Cartesio in poi immaginiamo il corpo come una macchina, e le macchine, contro ogni evidenza, noi riteniamo che siano oggetti inanimati e sottoposti alle leggi della meccanica. Okay? Per quanto esista il concetto di Ghost in the Machine, qualcuno forse conoscerà il polissimo, o si ricorderà, avrà sentito parlare di questa cosa, quindi dello spirito della macchina. Quindi l'idea che le macchine non abbiano un qualche tipo di spirito è discutibile, qualcuno dice di sì, ma facciamo finta di no. Che succede perciò? Che noi trattiamo il corpo come una macchina, anche a livello immaginario. Ora non ho voglia di attaccare una serie di slide che avrei anche dietro, però pensate soltanto a tutta una serie di spot di macchine, tanto per cambiare. Ce n'era uno della Renault qua dietro, e c'era questo enorme animale che pian piano diventava una specie di mega robot e che non è stato umano. Costantemente questo indicare da un punto di vista del discorso immaginario del marketing un'equivalenza tra uomo e macchina. c'era per esempio un altro spot con un pilota di Formula 1 che aveva il motore al posto del cuore, quando parlate di integratori vi diranno che sono carburanti per le vostre migliori energie, insomma il gergo è costantemente in atto uno scambio tra termini macchinici e termini invece umani. Peraltro il problema dov'è? Che giusto appunto, avendo noi trattato il corpo semplicemente alla stregua di un oggetto meccanico, non abbiamo considerato che potesse avere altre caratteristiche, che potessero esserci altri modi attraverso i quali noi entriamo in empatia, simpatia con l'altro. Abbiamo i termini, ma non sappiamo che significa. Però sperimentiamo regolarmente l'effetto di queste correnti che si stabiliscono tra persone. Il momento erotico evidentemente è uno dei momenti più importanti da questo punto di vista, ma non solo, c'è il problema della simpatia, c'è il problema dell'amicizia. Ma quante volte tu stai con un tuo amico e non vi dite nulla ma state bene? Come lo capiamo questo star bene, se non come un benessere fisico? No, la mente non c'è, se sta lì se cazzeggia, se non lo stupidaggio, se non lo fa, ma non fai niente di razionalmente comprensibile, tant'è che normalmente i genitori o gli altri più adulti ritengono che tu stia buttando il tuo tempo.
Invece non è vero,
perché c'è tutto un altro universo nei rapporti face to face che noi non vediamo, lo sperimentiamo ma non lo pensiamo. È una forma di sapere tacito per certi versi, che però è tempo di confrontare invece all'aperto, perché questa forma di trasmissione, questa forma di contatto è anche una forma, un canale di insegnamento. Spesso e volentieri noi impariamo le emozioni perché le viviamo con qualcuno che sa cosa sono e ce lo dice. Perché nel frattempo le neuroscienze, come abbiamo detto più volte, hanno trovato una serie di strategie che noi mettiamo in atto per entrare in contatto con gli altri. Parlo per esempio dei neuroni specchio, non so quanti di voi sappiano di cosa parlo, sarebbe opportuno andarseli a vedere, che sono tra l'altro una scoperta italiana. Il ricercatore che li ha identificati è italiano, e dimostrano che nel momento in cui guardiamo qualcuno fare qualcosa, una parte di noi si sta conformando a quello che l'altro fa. Quindi l'esempio è comunicazione, non serve che quello mi spieghi, basta che lo guardi. Tant'è che ci sono una serie di arti, una serie di prassi, soprattutto le prassi artigianali, dove è risaputo che il titolare del sapere non è in grado di spiegarlo, ma può farlo vedere. Il grande artigiano non sa dirti a parole come devi usare uno strumento, ma te lo fa vedere, e se lo guardi capisci senza che qualcuno te l'abbia detto. Noi abbiamo dato un peso esagerato alla comunicazione orale, anche se, come vi ho detto, è molto importante, ma non è assolutamente la sola. Per quanto riguarda tutte queste cose non razionali, sono altri i canali attraverso i quali passa il nostro apprendere o meno. E quindi il condividere lo spazio, il condividere la sfera emotiva della famiglia, l'avere dei rapporti privilegiati con alcuni suoi membri che sono anch'essi ancora oggetto di analisi e di ricerca, non so, per esempio la teoria dell'attaccamento tra il bambino e la madre, il fatto che tra bambino e madre si stabiliscano dei rapporti che vanno ben oltre il semplice dato di fatto dell'affetto reciproco, ma c'è una componente psicologica, una componente chimica, una componente fisiologica, eccetera, tutto questo ci dice che la famiglia è l'agenzia di socializzazione primaria in tutti i sensi, anche dal punto di vista di gerarchia e importanza. E ci dice anche, se ragioniamo un attimo, che il depotenziare la famiglia come agenzia di socializzazione crea un danno sia per la società che per i suoi membri, perché vuol dire costringere intere generazioni ad un processo di socializzazione che è costringere intere generazioni ad avere una competenza emotiva debole, incompleta, un alfabeto emozionale scarso, quindi essere incapaci di relazionarsi con gli altri, essere incapaci di comprendere gli altri e le loro motivazioni, tutta una serie di problemi seri, che però siccome noi ragioniamo esclusivamente in termini razionali non abbiamo assolutamente preso in considerazione. Ora piano piano stiamo cercando di smantellare questo pregiudizio. Per tutti noi, di primo acchito, l'intelligenza è fatta in un certo modo, tanto passare un altro esempio, no? Chi di voi sa cos'è il QI?
Quoziente intellettivo.
Sapete cos'è l'inerzia?
No.
L'immensa è il circolo che raccoglie quelle di armi lui molto elevate. Ma qual è il problema? Che per essere molto intelligenti secondo quel criterio deve avere un certo tipo di intelligenza, non l'intelligenza e basta. Noi abbiamo scoperto nel frattempo che esistono svariati tipi di intelligenza, per come in fretta. Solo che qual è l'intelligenza che noi riteniamo più importante? Manco a dirlo, l'intelligenza logico-matematica. Quella di ingegneria, quella logica, quella che ti permette di capire come mettere tutti i disegnini insieme un filo all'altro, quale numero è mancato alla serie, tutte queste cose estremamente funzionali alla vita normale. Ecco, quella è la nostra intelligenza, il resto sono cose che vanno per carità. Laddove appunto fior di scienziati hanno dimostrato che esistono sette, no? Cioè, una teoria che si chiama quella delle intelligenze multiple, dove si afferma che esiste un'intelligenza logico-matematica, e non è male. Ma soprattutto esistono un'intelligenza interpersonale e un'intelligenza intrapersonale. Che vuol dire? Vuol dire una predisposizione alle competenze relazionali, all'entrare in empatia con l'altro, all'immaginare e comprendere i suoi moventi e i suoi stati d'animo, una particolare predisposizione a comprendere se stessi. L'intelligenza intrapersonale è una capacità di autoriconoscimento. Il famoso conoscere se stessi, come vedete, non è un'impresa del tutto semplice e ovvia per tutti. C'è qualcuno che è più portato e qualcuno che è meno portato. Ma sono intelligenze che a livello di dignità dovrebbero avere lo stesso grado identico di stima sociale dell'intelligenza logico-matematica. Esiste un'intelligenza linguistica, esiste un'intelligenza cinestesica, ovvero un'intelligenza del movimento. Però chi di noi è in grado di dire che Einstein e tutti hanno diritto allo stesso grado di stima? O chi vi pare, perché è particolarmente indicativo di quanto, come dire, altre carenze. Così. Però ciò non toglie, no? Sappiamo perfettamente che spesso i volentieri matematici sono disadatti. Avete visto i miei risulmani, no? Avete presente un po' tutti. Però con quel tipo di mancanza siamo tutti molto intelligenti e riteniamo che comunque siano dei geni. Totti invece è il pubblico. Eppure è bravo. Ma quel tipo di bravura per lui è una cosa accessoria. Non ha lo stesso tipo di riconoscimento che hanno le altre cose. C'è qualcuno che parla 15 lingue, 20 lingue, e tutti lo guardano come fosse un fenomeno da baraccone, non come un genio. È un po' diverso, capito? Perché noi siamo abituati a pensare che esista una sola intelligenza e che sia l'intelligenza che ti fa usare bene in te. Non solo, ma per dimostrarvi quanto questo discorso non sia razionale, vi aggiungerò alcune piccole informazioni. Voi probabilmente sarete chiamati a sostenere il test qui quando andrete a cercare lavoro, perché ad oggi è uno degli strumenti più richiesti per la selezione del personale. Perché chiaramente, no, se quella è l'intelligenza, io preferisco avere un'intelligenza, io costumo. Ora, qual è il problema? Che è dimostrato scientificamente, quindi non lo dico io, ma lo dicono dei colleghi molto più affidati, che non c'è nessun grado di correlazione tra un'alta capacità QI e una buona capacità performativa. Anzi, si sospetta che più alto è QI e meno tu sia adatto a lavorare con altri, perché sei un pallone gonfiato voglioso, come dice il massimo, senza offesa a chi dovesse ascoltarmi, ovviamente. Però di fatto il problema è esattamente questo, tant'è che oggi che vale di più il lavoro in team che il lavoro in solitaria, spesso e volentieri quelli più intelligenti dei cacciatori di destra e degli addetti a delle human resources, quelli con cui altro non scattano, perché se tu ne metti uno in un gruppo affossi tu, perché a quel tipo di intelligenza non corrisponde l'intelligenza interpersonale che ti permette di collaborare con gli altri e diventare parte di un qualcosa di più grande. Sei talmente centrato su te stesso che diventi una parte di te. Quindi pur sapendolo le aziende, continuano a usare uno strumento che è del tutto inaffidabile per scegliere le persone che lavoreranno male. Non so se vi rendete conto. Laddove esiste un altro strumento che si chiama BOM, che invece misura l'intelligenza interpersonale, che ha un grado di prevedibilità e di affidabilità previsoria del 92%. Che vuol dire? Vuol dire che se tu sottoponi a questo test i bambini, dopo, quando diventeranno adulti, il 92% di coloro che aveva un buon punteggio avrà avuto successo. Perché la capacità relazionale è molto più importante di quella di farti conto, da tutti i punti di vista. Anche perché oggi per farvi conto ci sono tante macchine che poi francamente uno potrebbe anche installare. Quindi però questo test, che sempre scientificamente riconosciuto come utile dal punto di vista predittivo, non lo usa nessuno, perché l'intelligenza, la comunicazione non verbale è considerata una competenza. Quindi come vedete, il fatto che noi si sia cartesiani ha dei costi ovvi o meno ovvi, che però ci rifiutiamo di prendere in considerazione, noi siamo razionali. Quindi, tutto il resto è ciappame, è stupidaggine, è infantilismo, è tutto quello che avviluppa l'immaginario, il gioco di giochi, tutto questo enorme mondo, come se i grandi pittori del 300 non fossero a loro modo anche dei disegnatori di quelli. Voi prendete Paolo Uccello e difficilmente riuscirete a distinguere tanto il moderno il suo tratto, una sua tavola dalla tavola di un giardino o di un qualche altro grande disegnatore, no? Però Paolo Uccello va bene perché è del 400. Andrea Pazienza di oggi non si ricorda più. Questa è la nostra cultura. Quindi, insomma, diciamo che c'è da lavorare parecchio per rimettere un po' in mente cose. Ad ogni modo, detta questa cosa sulle intelligenze, si capisce quindi perché la famiglia è importante. Perché la famiglia è il luogo dell'interrelazione. Dell'interrelazione qualitativa, quindi del rapporto anche carnale per molti versi, dell'intimità profonda, della trasmissione di una serie di notizie, fatti, competenze che non trovano un omologo nelle parole, non sono trasmissibili. Come fareste a insegnare a qualcuno i sorrisi? Pensateci, l'unica è sorriso. Tant'è, e qui torniamo a bomba, vi faccio presente, che anche nella trasmissione esoterica le parole normalmente raccontano. Gesù muore sulla croce e dice: Pietro, tu sarai su questa pietra che edificherò la mia chiesa, no? Però nelle tradizioni esoteriche cristiane
è notorio che la chiesa importante
non è quella di Pietro, bensì quella di Giovanni. Quindi diciamo che Cristo ha parlato nel momento in cui stava morendo, perché appunto fai quella banda del cristiano del Vaticano che parlavamo prima, ma la parte interessante non la dico perché tanto cosa fa. Buddha invece di per sé, quando ha trasmesso il suo magistero a uno dei suoi allievi e dei suoi discepoli, gli ha dato un fiore che ha sorriso, un palmo, perché parlare in certi casi è inutile, anzi addirittura potrebbe essere ritenuto fuorviante. Quindi, come vedete, la comunicazione non verbale, per quanto si chiami non verbale, che è stigmatico e, come dire, gerarchico, come abbiamo detto più volte, a favore delle parole, la comunicazione non verbale è molto importante ed è opportuno, come dire, lavorarci sopra e capire di che cosa parliamo, soprattutto quando intendiamo pensare a delle strategie formative e delle strategie di socializzazione, perché è uno dei canali più efficaci che normalmente meno vengono presi in considerazione, non, semplicemente non sappiamo che esiste. Il fatto che non si sappia che esiste dà conto anche di un altro elemento piuttosto importante della socializzazione, che è quella che noi chiamiamo cultura implicita. Che vuol dire? Perché implicita? Si chiama implicita perché colui che la sta apprendendo non sa di starla apprendendo, ma anche perché colui che la trasmette non sa di starla trasmettendo. Quindi, per esempio, le competenze non verbali nessuno ve le ha insegnate. Se chiedeste ai vostri genitori, loro vi direbbero: quando mai ti insegnate a sorridere? Eppure di fatto hanno fatto, non lo sanno. Noi facciamo un sacco di cose senza sapere. E la cultura implicita sta esattamente a descrivere tutto questo universo di significati che ci sono giunti, ma non sappiamo da dove e non sappiamo neanche di avere. Quando uno ti ci fa riflettere sopra, abbiamo prima che accorgi. Vi ricordavo l'altro giorno, credo fosse con voi, il problema dell'autobus e dello spazio di competenze. Ne parlavo di voi.
No.
Mettete d'accordo, ho sentito un sì in fondo dei notti davanti, che c'è una classe di senso premio. Vabbè, ridiciamolo per ad ogni titolo. Dovreste sapere, e probabilmente questa è un'altra di quelle cose che non vanno insegnate e non avete appreso, ma sapete, che ognuno di noi ha un disegno attorno a sé, un certo tipo d'area. Lo siamo diventati. Lo dico meglio per voi. Quest'area è graduata, adesso fatto la cosa della roba scorsa, abbiamo notato questo. Allora dicevo, disegna attorno a sé un'area particolare che è graduata. Diciamo che fino a grosso modo un metro è quella che noi chiamiamo l'area intima, l'area privata, lo spazio nel quale facciamo entrare solamente alcune persone. Tant'è che se uno invece la invade, come avevo fatto l'altra volta, e comincia a parlare così a qualcuno, quello subito piano piano si vita perché si sente minacciato, evidentemente, perché no, tu non dovresti essere. Poi c'è un'area intermedia nella quale si dà il permesso di accedere agli amici, non troppo intimi, e poi c'è lo spazio pubblico nel quale tutto sommato può fare chiunque, arriviamo fino a 2,5 metri. Quindi noi con la nostra semplice esistenza proiettiamo al nostro intorno una serie di barriere più o meno evidenti. Barriere che ovviamente funzionano finché qualcuno è in grado, finché qualcuno sa che esistono. Ma noi le rispettiamo anche se non lo sappiamo, perché questo è un tipo di competenza che non abbiamo idea di avere, ma che di fatto abbiamo. È una di quelle che si manifesta in questo passiva. Ma dice, perché non parli a 2 centimetri dalla faccia della terra? Perché non si fa. Non si sa chi è sto sì. Però di fatto noi sappiamo che è una cosa che è meglio evitare. Il motivo è esattamente quello, perché noi sappiamo distinguere chi sta dove, perché e se può starci. Come dicevo l'altra volta, sono al cinema, siamo in 5, entra il sesto per vedere accanto, io mi stranisco, perché devi qui quando c'è tutti i morti del cinema. Ma se adesso entrasse un altro studente o quegli appollaiati decidessero di venire avanti e si sedessero lì, la signorina non ci troverebbe niente da ridire, perché là perché? No. Ecco, questo vuol dire che non solo ha la competenza dello spazio, ma conosce anche l'eccezione della regola. Come quella del concerto rock dove tutti stanno appiccicati gli uni agli altri eppure nessuno trova da dire, o quasi, perché qualcuno non ha capito ancora c'è sempre, oppure la competenza specifica dell'autobus o dei luoghi affollati. Noi tutti non pretendiamo che si rispettino questi spazi in certe situazioni, laddove siamo prontissimi a pretenderlo in altre situazioni, quindi sappiamo benissimo quando è chiaro e quando no. Questa competenza non ce l'ha detta nessuno. È parte integrante del nostro esistere all'interno di noi. Capito? Noi l'abbiamo visto, lo sappiamo, sappiamo che certe persone possono accedere, altre no, sappiamo che nel massimo se parli con qualcuno ti devi tenere a una certa distanza. E queste cose le facciamo con una tale nonchalance e automatismo che non ci pensiamo mai. Tutto, finché non ci troviamo invece in situazioni che rompono l'occhio, no? Quelle famose di cui parlavamo qualche tempo. Allora a quel punto prendiamo atto del fatto che qualcosa non funziona e magari con un minimo sforzo diciamo anche a capire di che si tratta, però è una cosa difficile perché si tratta di un sapere, come dice Maffesoli, incorporato, un sapere del corpo, non un sapere della mente, e il corpo sa molte più cose di quelle che noi immaginiamo, no? Tant'è che il corpo è il primo a reagire in tante situazioni che sarebbero, come dire, intellettualmente o emozionalmente importanti. Tu vai a fare un esame e c'hai le mani che ti sudano, ti tremano veramente, non respiri, come me lo spieghi questo? Se il corpo è una macchina e la respirazione si è un'altra cosa, non è pensabile. Il corpo è il primo che ti tradisce, spesso tradisce le tue palle, tradisce le tue bugie, i tuoi stati d'animo, le tue apprensioni, perché tu non sei in grado di gestirli. Un po' perché non te l'hanno insegnato e un po' perché proprio non puoi, perché esistono molte funzioni che sfuggono completamente al controllo della volontà. Avete sentito parlare di quelli in letteratura che corre spesso, ma poi si vede anche spesso anche nella vita, quelli che sorridono e soprattutto si ferma qui, no? Perché sorridono in questa parte della faccia, ma gli occhi rimangono assolutamente fermi. Quello è un sorriso finto e non lo puoi fingere il sorriso vero, perché quei muscoli si contraggono solo nel momento in cui tu sei veramente portato a sorridere. Allora tu riesci a rievocare una tua situazione per la quale sorridi anche se non stai sorridendo per le circostanze, oppure non fingi, spara e sei onestamente. Capito? Quello è tutto. E questo è il grande pregio degli attori, essere in grado di replicare le emozioni anche quando non ci sarebbe nessun motivo di farlo. No? Quindi vuol dire che le emozioni sono lavorabili per molti versi. Però, giustamente, non so se avete visto X Factor. Allora, l'ultima volta X Factor c'era Morgan che come solo in mezzo a quello che vedete. Quei momenti di iperparlino, se vogliamo chiamare qui, se l'è presa con una delle candidate che sarebbe Emma, che è quella sezione della fonte da uno, e le ha detto esattamente questo: se tu vuoi far arrivare le tue emozioni agli altri, non devi avere le tue emozioni. Che è già
tu vuoi essere, vuoi riuscire a trasmettere le emozioni, devi essere tanto bravo da non provarle tu, perché nel momento in cui tu provi perdi la capacità di trasmettere, perché riuscire a trasmettere è un fatto di forte autocontrollo, di una freddezza interiore per poter trasmettere. E pensate se, non so, un attore che fa un anno di reddito di una commedia nella quale gli muore un figlio, allora io posso pensare che questo attore tutte le sere provi veramente lo strazio di un padre che perde un figlio, diventerebbe pazzo in capo a 15 giorni se ci arriva. Quindi è evidente che l'attore deve saper far sentire a te che sei lì quella sera lo strazio del padre che perde un figlio, ma non lo deve provare con lui, perché sennò sarebbe strano, non ce la fai. Quindi c'è tutto un registro da comprendere e riflettere quanto riguarda le emozioni, che la nostra cultura in larga misura tralascia completamente, lo lascia ai guitti, lo lascia agli attori, lo lascia a tutti i personaggi che, guarda caso, sono tutti personaggi marginali, se fate caso, no? Tutti personaggi poco stimati, tutti personaggi che, con cui vogliamo sì e no avere a che fare, le spie sono perfette, sono i grandi ingannatori, no? Quindi c'è tutta questa, questo universo di senso. Allora, tutte queste arti, senza voler arrivare a questo grado di efficacia, sono arti che noi apprendiamo, i cui fondamenti noi apprendiamo grazie alla formazione, alla socializzazione primaria. Chi altri la fa la socializzazione primaria? Per esempio la fa la scuola primaria. Credo di avervelo detto l'altra volta, non è casuale che si chiami primaria. Non è casuale che esistano dei corsi di laurea specifici per quel tipo di competenze. I vostri colleghi a Perugia seguono il corso di educazione primaria, di formazione primaria, e sono quelli che vengono abilitati come commissario a poter andare a insegnare ai bambini. Perché? Perché insegnare ai bambini non è proprio soltanto insegnare, no? Vuol dire divenire una figura primaria per quei bambini, e quindi essere in grado di insegnare loro oltre la trasmissione razionale, oltre il fatto che disegni l'A e disegni la B e fai uno più uno. C'è da insegnare altro, c'è da insegnare i modelli di comportamento, c'è da insegnare i ruoli, che non sono ovvi, ma perché uno possa cominciare a capire che il ruolo non è la persona, che possono essere spostati, traslati, eccetera. C'è un lungo processo, non so se può capire nel che vado, devo andare a controllare, ma ne parla fondamentalmente Mead quando parla dell'altro generalizzato, tutta una serie di cose piuttosto importanti, non ci ho ben presente se ci sono, poi lo troveremo. Comunque, appunto, tutte queste competenze, questi strumenti che per noi poi sembrano ovvi, anche se, come abbiamo visto, poi non lo sono, perché noi oggi non siamo più in grado di fare questa distinzione ruolo portatore di ruolo in grande facilità, però tutte queste competenze poi vengono trasmesse nella scuola primaria. Quindi la scuola primaria è un luogo dove il legame che unisce l'insegnante, che infatti si chiama maestro, non si chiama professore, se vi ricordo, c'è tutta una serie di gerghi specifici per la questione, e vi faccio un esempio, questo non lo sapete ma è divertente saperlo, che maestro viene da magister, che vuol dire più importante, laddove ministro vuol dire meno importante. E qui noi abbiamo questa forma di rispetto per i ministri, che sarebbero l'ultima volta per caso, ma ci siamo persi i magisti, che meno sarebbero quelli più importanti. La lingua ce lo ricorderebbe se noi stessi lo sentiremo. Quindi, ad ogni modo, i maestri sono quelli che diventano dei punti di socializzazione primaria. Ok? E ce n'è un altro di un'altra di agenzie primarie che purtroppo sta conoscendo una preoccupante eclissi, ed è il gruppo dei pari. Qualcuno ha idea di che cosa significhi in questo contesto pari? Coetanei, dice la vostra collega. Voi risulta che quando parlate di qualcuno che ha la vostra età dite che è un vostro pari? Stessi diritti, stessi doveri, ci siamo un po' più vicini, ma voi avete a disposizione degli strumenti per definirlo in modo corretto. Usate quello che abbiamo detto adesso. A quale contesto si riferisce
lo stesso ruolo?
Condizione sociale, quindi?
Status.
Ok. Allora, il gruppo dei pari vuol dire quelli che noi reputiamo avere lo stesso status nostro, avere la stessa dignità, tant'è vero che pari noi lo usiamo in questa accezione, le pari opportunità, pari dignità, questo è il modo, chiaro che pari di spesso c'è per niente, prima che qualcuno mi dica ma allora pari di spesso, quelli no, per un'altra cosa, però pari in questa accezione indica lo stesso livello gerarchico all'interno della società. Perché il gruppo dei pari è così importante e perché lo chiamiamo gruppo dei pari? Soprattutto chi è questo gruppo dei pari? Sono gli ambienti, vi ricorderete suppongo quando eravate piccoli, spero per voi, che aveste un gruppo col quale giocavate, che poteva essere il gruppo del parco, il gruppo dell'oratorio, il gruppo del cortile, no? Tutti questi posti dove prima esisteva una vita che non fosse quella imposta dall'esterno, ecco, in questi luoghi si riuniva il gruppo dei pari. Che quindi non prendeva necessariamente in considerazione soltanto membri della stessa età o della stessa condizione statutaria esterna. Era un gruppo, ed è un gruppo, ed è per questo che è importante, nel quale la condizione di partenza è quella di parità. Cioè tutti quelli che ne fanno parte hanno diritto alla stessa forma di rispetto. Sono pari grado, altra espressione della quale ritorno alla questione. Perché questo è importante? Perché se ci pensate, il nuovo nato, quindi il socializzato, chiamiamolo così, nella grandissima parte della sua vita deve o dovrebbe trovarsi in una posizione subordinata rispetto agli altri. Cioè il bambino è costantemente inserito all'interno di istituzioni, gruppi e compagini nelle quali ha un posto gerarchicamente inferiore. In famiglia è quello che dovrebbe stare. Continuo con il dizionario perché oggi non è più così ovvio, però teoricamente è quello che dovrebbe star zitto e obbedire, a scuola è quello che dovrebbe star zitto e obbedire, in un'eventuale palestra o un eventuale circolo sportivo idem dovrebbe essere quello che star zitto e obbedisce. Quindi di fatto questo ragazzino viene in qualche misura tarpato nelle sue potenzialità espressive relazionali, a meno che non esista un ambito dove le può esercitare, e questo è giusto appunto il gruppo di pari. Nel gruppo dei pari non ci sono presupposizioni gerarchiche, il che è un bene ma è pure un male se vogliamo ragionare infattivamente. Perché la gerarchia che noi vituperiamo estensivamente oggi come oggi, pur affrettando per costituire appena possibile, offre comunque degli strumenti bidirezionali. È vero che tu, a seconda del grado gerarchico che occupi, sei tenuto a obbedire a qualcuno, però lì di massimo, a meno che non ti avrò voluto parola del capo come dicevamo, hai anche qualcuno che obbedisce a te. Non solo, ma hai anche dei canali di comunicazione ufficiali e effettivi. Se a scuola lo alzi la mano, il maestro ti dovrebbe far parlare, perché qui si può raggiungere il discorso di questo. Ovvero sia l'inserimento all'interno di un canale gerarchico fornisce degli strumenti anche utili, no? Per esempio il timido può parlare uguale, no? Perché se alza la mano lo fanno parlare. Ora, nel gruppo dei pari questo non avviene. Il gruppo dei pari è il luogo nel quale tu effettivamente ottieni ciò che riesci a ottenere, non ciò che ti deve essere dato per qualche ragione a prescindere. Perché non è che il gruppo dei pari non abbia una gerarchia, ma ha una gerarchia autoprodotta. Cioè nel gruppo dei pari ci sarà un leader, ma non perché qualcun altro ha deciso che quello è il leader, ma perché di fatto tutti lo hanno riconosciuto come tale, o è riuscito a farsi riconoscere come tale, secondo delle strategie. No? Quindi varranno tutte quelle forme, quelle figure che abbiamo, di cui abbiamo parlato quando abbiamo parlato di sociometria l'altro giorno, no? Quindi ci sarà l'intelligenza grigia, ci saranno i legali, ci saranno altre figure, i marginali, gli estranei, gli scacciati e via discorrendo. E tutto questo però non sarà causato da altro che non dalla logica interna del gruppo. Tant'è che forse vi ricorderete dalla vostra esperienza, o se avete fratelli minori, nipoti, quello che può essere, che quando si creano situazioni di conflitto o comunque situazioni problematiche all'interno del gruppo dei pari e i genitori dicono vabbè vengo a parlarci io, normalmente i figli fanno no, per carità, perché tu non hai titolo a parlare con te. Se io portassi te come mio padre distruggerei la logica del gruppo dei pari e me l'avrei scacciato automaticamente e direi no, questo non è quello che è capace a farsi valere se non porta il papà, probabilmente ricorderete cose simili che sono capite. E anche lì sappiamo perfettamente, i bambini lo sanno perfettamente, che non devono portare altri. Ma non è che qualcuno che ha fatto, che ha scritto un resoconto per cui guarda che le logiche all'interno di questo gruppo sono tali per cui tu non devi. No, lo sanno e basta. Anche lì stiamo in questo tipo di situazione. Però, come vedete, questo è molto importante. Perché? Perché ti permette di cominciare a mettere alla prova le tue capacità relazionali. Ti permette di interagire con gli altri, di provare tutti quei modelli di comportamento che hai osservato e che fino allora non hai mai messo in pratica. Ti permette di scoprire se hai dei difetti, delle mancanze, qualcosa che va sanato. Insomma, ti mette un po' più di fronte a te stesso che non tutte le altre situazioni nelle quali sei in qualche misura già tipizzato, no? Il bambino, quindi lo vedo retta, lo può sentire, lo cura con una certa condiscendenza, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema dov'è? Che oggi come oggi i gruppi dei pari stanno scomparendo. Il tono generale della società, e qui chiaramente vedete che c'è un aggancio abbastanza significativo col tono, con il tema della sicurezza, il tono della convivenza sociale di oggi è un tono per cui i genitori tendono a evitare di lasciare i figli in spazi non presidiati, in spazi liberi, no? Quindi c'è sempre continuamente una perturbazione di questi rapporti, se i genitori stanno sempre lì, non riesce a costruirsi l'atmosfera tipica del gruppo dei pari. C'è paura, c'è meno predisposizione da parte dei bambini ad avere questo tipo di interazione. C'è stata una ricerca recentemente in cui hanno chiesto a tanti bambini se preferivano giocare in un posto con del verde, della natura all'aperto, oppure in un posto con la spina della corrente, e molti hanno risposto a un posto con la spina della corrente. Laddove è risaputo che, per esempio, l'immersione nella natura è un modo per curare tutta una forma di nuove ansietà e problemi che si stanno presentando, come la sindrome da deficit d'attenzione, per esempio, la famosa ADHD, che è una cosa che prima non esisteva, proprio bisogna stare milioni e milioni di vittime, ma proprio queste cose sono fighezze della nostra medicina. Però comunque questa cosa dimostra che i bambini vengono in qualche misura già, direi che a questo punto potremmo dire distorti da piccoli, per spingerli a giocare con i cellulari e interagire con gli altri attraverso i cellulari, attraverso le console di gioco, attraverso tutta una serie di canali virtuali che, come abbiamo visto, replicano in parte le dinamiche, ma non sono assolutamente in grado di replicare le dinamiche fisiologiche, fisiche, no? La simpatia e la simpatia con la prova, come lo scritto, comincia a essere un po' difficile. Ecco, quindi chiaramente questi bambini non mettono mai alla prova le loro competenze umane, relazionali, in un contesto reale, hanno delle difficoltà di interazione con l'altro, evidentemente, perché tenete presente che tutti gli strumenti che noi stiamo favorendo per lo scambio relazionale sono strumenti controllati, sono strumenti che tradiscono la paura, ragazzi, perché noi interagiamo regolarmente attraverso uno schermo, e lo schermo si chiama così anche perché protegge, non semplicemente perché mi fa vedere le cose. Se io parlo con qualcuno attraverso uno schermo e la situazione prende una brutta piega, io spengo. Io sloggo, io scappo, non devo stare a spiegare, non devo stare a cercare un modo per uscire da una situazione, non ho bisogno di qualcuno che mi porti via. È tutto molto più facile, ma anche molto meno coinvolgente. No. Quindi è evidente che la nostra logica oggi è una logica di monadi separate, che entrano in contatto sporadicamente le une con le altre secondo una serie di canoni e convenzioni che sono sempre più astratti e meno corporei. Però questa dovete capire, a livello di cui parlavamo, ovvero sia io non apprendo tutta una serie di cose che comunque mi servirebbero, a meno che io non sia uno di quei famosi reclusi digitali che esistono in Giappone ormai da qualche tempo e che sono tali perché vengono censiti come tali nel momento in cui stanno più di 6 mesi chiusi nella propria stanza. Direi che si commenta più o meno da sé. Stai chiuso 6 mesi nella stanza e come vivi nel web, vivi nei siti come Second Life, ordini una pizza sul web e te la fai passare sotto la porta dei genitori che poveracci stanno lì e guardano questa porta chiedendosi che hanno fatto per avere un figlio del genere, e via discorrendo. E questo è un problema che affligge molto i giapponesi, perché la cultura giapponese ha una serie di periodi problematici, ma sta diventando anche un problema più diffuso. Avrete sentito parlare di sindrome della dipendenza del web, tutta una serie di cose che sono i primi passi prima di arrivare a questo brillante risultato finale. Quindi, come vedete, se vogliamo dare effettivamente alla socializzazione il peso necessario, necessario per le opere. Vediamo anche che i canali che stiamo cercando di utilizzare in questo scopo non sono all'altezza. La socializzazione avveniva molto più efficacemente, molto meglio, anche perché era, come dire, conservava questo tono di leggerezza non compresa e non consapevole, che aiuta molto, quando esistevano le vecchie famiglie, che erano le famiglie estese. No, saprete che da un punto di vista demografico la gran parte di noi nasce e cresce in una famiglia che si chiama nucleare. Termini orribili, ma in qualche misura rendono l'idea. Perché famiglia nucleare? Perché è composta da un nucleo che sarebbe i genitori e uno o due figli. Ma già stiamo esagerando. La famiglia estesa invece è qual è? La famiglia nella quale convivono parecchie generazioni, quindi ci sono i nonni, ci sono i fratelli dei nonni, ci sono i fratelli dei genitori, i figli dei fratelli dei genitori, i cugini, ma tutto un giro di persone. E evidentemente, se ci pensate nell'ottica che sto cercando di proporvi, è efficace da molti punti di vista. Uno, perché hai un contatto variegato con molte persone diverse. Due, perché hai un contatto costante intergenerazionale. Cioè tu conosci i tuoi zii, conosci i tuoi nonni, conosci dei modi di vedere il mondo e di raccontare il mondo diversi che si sono venuti maturando, quindi hai un senso della profondità della tua cultura completamente diverso. Nel momento in cui tu parli solo con i tuoi genitori con la televisione, che ne sai di come tuo nonno vedeva la vita 30 anni fa? Che manco è tanto, non c'è comunque differenza. Che ne sai dei racconti dei tuoi bisavoli? Che ne sai della storia della professione della tua bisnonna? Non hai idea. Quindi tu perdi una parte significativa di consapevolezza di te anche, oltre al tema culturale di incapacità di rapporto con certe figure, no? Perché è ovvio che l'anziano è un uomo, non è semplicemente una caratteristica. E ci sono modi di interagire con gli anziani e capacità più o meno marcate di trarne vantaggio, perché l'anziano, ecco, l'anziano per esempio è uno dei grandi problemi della nostra cultura. L'anziano è quello che oggi come oggi noi riteniamo inutile. Perché? Perché non ci sa più trasmettere niente di spendibile, perché la sua esperienza ha avuto luogo in un mondo dove non c'erano i computer, perché non capisce l'accidente di digitale, perché non sa cos'è un MP3, eccetera, eccetera, eccetera. Però come vedete, di nuovo, qui stiamo sbagliando, perché stiamo scambiando la competenza lavorativa con la competenza di vita. Che l'anziano ha, perché l'anziano è diventato anziano, già questo è sufficiente. Riuscire a sopravvivere soltanto a 80 anni non è la cosa più semplice del mondo, quindi si presume che se l'hai fatto sarai ormai padrone di una serie di modi, di strumenti, di strategie che sarebbe opportuno che io conoscessi. Poi decido se ce devo fare qualcosa o meno. Ma l'idea che l'anziano sia inutile è un'idea idiota che poteva avere solo la nostra cultura, perché in tutte le altre culture l'anziano è comunque oggetto di rispetto, meritatamente rispetto, quindi, se siamo arrivati a quell'età e in un modo in cui ci si può ancora parlare e discutere, tanto di cappello. Per cui noi stiamo sprecando da questo punto di vista delle competenze umane e competenze sociali che poi sarà difficile applicare, cosa che, cioè, di cui ci accorgeremo evidentemente in un secondo tempo, è la nostra specialità. Quindi ci siamo sulle agenzie di socializzazione primarie? Famiglia, scuola primaria, gruppo dei pari articolabile per esempio in oratorio, no, se vogliamo ampliare un po' la questione, cortile, parco, tutta una serie di luoghi dove esistevano questi tessuti e queste specifiche relazioni. Dopodiché andiamo ai gruppi secondari. Ora, i gruppi secondari sono, come abbiamo già detto quando abbiamo parlato dei rapporti secondari, una categoria abbastanza brutale, no? Per esempio, la classe del liceo. È un gruppo secondario? Da un punto di vista formale sì, ma è evidente che in 5 anni sto secondario diventa normalmente primario, no? Quindi, però diciamo che fedeli a quella cosa che abbiamo detto l'altra volta, ovvero sia che quello che ci interessa in qualche misura è il perché nasce un gruppo, la classe nasce per motivi burocratici, perché mamma mi ha iscritto all'istituto X, se la mamma sua l'ha iscritta all'istituto X, siamo finiti nella stessa sezione della scuola, fine. Poi dopo magari diventiamo amici. Però inizialmente la classe è un istituto, diciamo è un gruppo secondario. È un gruppo secondario perché i ruoli sono marcati, c'è il docente, ci sono gli studenti, eccetera, eccetera. Ed è un gruppo secondario perché, come detto, un luogo che lavora con il suo interno, non sono tenuti a avere delle competenze primarie. Tu puoi insegnare alle medie, al liceo, all'università senza aver fatto le primarie, senza aver fatto la formazione primaria specifica, perché si presume che tu in quel momento sia un trasmettitore di informazioni. Il legame empatico con la tua classe non c'è, o non dovrebbe esserci, per questo è dal punto di vista. Però quindi la scuola non primaria è un'agenzia di socializzazione secondaria, anche l'università. Poi ci sono invece quelli che sono i gruppi secondari per eccellenza, come abbiamo visto, che sono i gruppi lavorativi. Quindi gli uffici, le aziende, le officine, il montaggio, quello che volete, no? Tutto questo, gli open space per le cambiare, discutendo, sono luoghi di socializzazione secondaria. E questo, abbiamo detto, riguarda specificatamente il tono dei rapporti che hanno luogo all'interno di questi gruppi. Però l'aggettivo primario e secondario avrebbe un'ulteriore eco che è interessante trasmettervi, nel senso che oltre alle agenzie della socializzazione ci sono evidentemente delle teorie della socializzazione. E quella che era più in voga fino a qualche tempo fa era la teoria della doppia socializzazione. Ma in quanto la doppia socializzazione era la socializzazione primaria e la socializzazione secondaria. Ci vogliamo, non ci vogliamo far mancare manco una possibilità di utilizzo di questi bei aggettivi. E com'era questa teoria? Questa teoria diceva, allora, la socializzazione è un processo molto importante che evidentemente è quello che permette al nuovo nato di entrare a far parte di un gruppo e avviene in due fasi. La prima, che grosso modo è da 0 a 5 anni, e la seconda, che si attua al momento dell'ingresso nel mondo del lavoro. Ci siamo? Quindi la sociologia del Novecento ha lavorato in larga misura su questo tipo di ipotesi, che la socializzazione fosse un processo molto importante ma limitato temporalmente, che avveniva appunto nei primi 5 o 6 anni di vita e poi per 6 mesi, un anno, al momento dell'ingresso nel mondo del lavoro. Per il resto non c'era e non serviva. Secondo voi una teoria di questo genere all'interno di che tipo di società può essere concepita? Particolarmente pertinente con questa organizzazione. Mi focalizzerei su qualche altro aspetto, qualche altro aggetto. Che tipo di società è una società nella quale è sufficiente una socializzazione di questo genere? Strutturata, coperta, stabile, più che strutturata. Perché? Perché evidentemente si ritiene che ciò che serve si possa apprendere in un certo lasso di tempo, non particolarmente esagerato, perché 6 anni per termini di una vita sono poco, e che il lavoro soprattutto sia sempre lo stesso. Perché a me mi insegnano 6 mesi di lavoro, dopo io continuo a fare quel lavoro per tutta la vita. Non so se vedete, cioè che è una società a scarso passo di mutamento che predilige il posto fisso. Un posto fisso che non cambia, peraltro. Ora io non so se voi abbiate... Ora per fortuna, o per disgrazia, dipende dai punti di vista, la cosa è finita, ma fino a qualche anno fa, poi magari la posta, facevi un qualche tipo di operazione e c'è stato ancora l'impiegato che aveva il barattolo della coccuina col pennello e il righello per strappare i pezzi di carta, che era esattamente lo stesso tipo di cosa che ti aspettavi nel libro cuore. Uguale. Era un insieme di oggetti che arrivavano dritti dagli anni 40, se non prima, addirittura. E non era niente. Ecco, quel tipo di lavoro lì era un tipo di lavoro che poteva farsi con una socializzazione secondaria di 6 mesi, nel senso che io in 6 mesi ti insegnavo a spennellare la coccolina, ti insegnavo a strappare correttamente la tua ricevuta, a scrivere in bella copia e in bella calligrafia quello che dovevi, dopodiché tu per 30, 35 anni, 40, facevi così, usavi la coccolina, strappavi il foglio e scrivi. Bello, non ti pensi, ma del tutto anacronistico per quanto riguarda la ricevuta. Oggi questo tipo di teoria non sta più né in cielo né in terra, oggi non possiamo pensare a una socializzazione in due fasi, tant'è che oggi ne parliamo di una socializzazione permanente. E spesso e volentieri usiamo il termine formazione come sinonimo. Noi siamo quelli che vanno costantemente risocializzati, perché pensate a quello che abbiamo appena detto applicandolo alla teoria del lavoro corrente, per la quale ognuno di voi probabilmente cambierà 5 o 6 lavori nel corso della tua vita.
Allora, bastano 6 mesi per imparare tutti i sensi da voi? No, tu devi non solo darti i primi 5-6 mesi teoricamente, perché probabilmente non te li fanno manco fare, figuriamoci, quindi ti faranno un crash test, un crash course di qualche settimana per imparare a fare, che ne so, il consegnatore del Ritz. Dopodiché probabilmente dovrai continuare a imparare nel frattempo, perché ci saranno dei software che cambiano anche per consegnare le pizze, che è una cosa così semplice. E dopodiché, dopo 3 mesi, dovrai andare a fare il dog sitter. E quindi ti faranno un altro corso, qualcuno al volo, perché tu impari di fare il dog sitter. Ma quanto durerà? Un anno, 2 anni, 5 anni? 5 anni, penso che il dog sitter dei numeri, ci facciamo 5 anni. A quel punto che vai a fare? Magari ne metti mangi. Altro corso. Ecco. E nel frattempo tutte le competenze che tu dovresti avere per fare tutti questi lavori di cazzo cambiano anche loro, no? Per cui ti sarai dovuto tenere aggiornato per i nuovi software che sono usciti, i nuovi ambienti digitali che ti riguardano, i nuovi gruppi di discussione dove si parla dei lavori che stai facendo, dei quelli che vorresti fare, se ti riguarda la socializzazione anticipatoria e via discorrendo. Quindi di fatto tu sei costantemente chiamato a socializzare, non c'è un attimo in cui ti fermi. E allo stesso modo, non solo per le competenze lavorative, ma anche per le competenze sociali, perché la società ti cambia sotto il naso, perché cambia il tuo status, perché sei chiamato a imparare nuove cose, perché ci sono lingue imperdibili, ci sono strategie imperdibili di rimorchio, escono nuovi oggetti, nuovi manufatti, eccetera, eccetera, eccetera. Come potremmo noi, che viviamo nel XXI secolo, ragionare in questi termini della socializzazione? Non ha senso. La socializzazione oggi come oggi è un processo che noi iniziamo alla nascita e finiamo alla morte, il che la rende in un certo senso quasi auspicabile, perché non si ricorda un altro, cioè, basta con tutte queste stronzate, facciamo una pennina. Quindi capite che noi oggi ragioniamo e non possiamo più ragionare in termini di socializzazione continua. Noi siamo sempre perennemente sottoposti alla richiesta di aggiornarci. Non solo noi, ma anche gli oggetti, avete presente, no? Upgrade, update, nuove versioni, ecco, tutte queste cose sono metaforiche per molto, da molti punti di vista. Perché è ovvio che se io faccio l'upgrade di tutti i miei oggetti, in qualche misura devo farlo anche in me stesso, perché quanto posso durare una versione 2.0 prima di arrivare alla 2.1 o alla 3.0 o a quella che sceglierò di essere. Quindi è evidente che ci sono una serie di ricadute, e che non è che la socializzazione è diventata così perché lo voleva. È diventata così in risposta a una serie di cambiamenti profondi all'interno dei modi di vita del gruppo. Cambiamenti profondi ed estremamente veloci, che li rende difficilmente gestibili da noi, no? Perché noi continuiamo ad avere un immaginario, continuiamo ad avere una serie di modelli di comprensione della realtà che ci sono stati trasmessi in larga parte attraverso la cultura implicita. Quindi noi continuiamo ad avere in qualche parte di noi desideri del posto fisso, perché il posto fisso porta con sé tutta una serie di benefici. E io in qualche misura sono stato cresciuto nell'idea che avrei avuto un posto fisso, anche se non me l'hanno mai detto, perché questa è parte di quella trasmissione fondante. La trasmissione fondante della modernità era: tuo figlio avrà un posto migliore del tuo, tuo figlio sarà meglio socialmente di te, tuo figlio avrà uno status superiore, e tu, che lui te l'abbia detto o no, lo sai e lo vorresti. E come ti poi incazzi quando non ce l'hai? È come che ti senti tradito, perché ma come a me mi hanno detto che io avrei fatto questo, avrei fatto l'università, sarei uscito, quindi di tromba tutti mi avrebbero buttato a spalla verso qualche futuro lavoro. No, purtroppo nessuno si è peritato di informare gli agenti di socializzazione che sta cosa non funziona più. Quindi, come vedete, c'è uno scarto anche all'interno del processo di socializzazione. Il processo di socializzazione, in qualche misura, cosa fa? Fa da zavorra, fa da peso inerziale a tutti questi scatti che la nostra cultura pretenderebbe di avere. Perché una grandissima sua quota è fatta di cose che continuano a essere tramandate senza critiche. Perché se non c'è consapevolezza non c'è critica. Se tu non sai di star facendo qualcosa, non la cambi. Quindi continui a farlo, per cui noi continuiamo ad avere, non a caso, gli stessi quadri valoriali di 50 anni fa o più o meno. No, ecco perché, come dicevo l'altra volta, quando qualcuno si vende le corna di un cadavere a me la schifo. Perché quei valori ai quali siamo stati esposti dicono che non è bello, non è umano, non è corretto, non è degno, tutto quello che prepara. Anche se alla luce invece dei valori corretti, sarebbe un discorso fattibile, brutto, non fattibile. Capito? Quindi noi viviamo
creare una forma di, come dire, di schizofrenia, da questo punto di vista, una schizofrenia valoriale piuttosto marcata, perché continuiamo a ragionare alla luce di, e per questo parliamo da anni e anni di crisi dei valori. Non c'è nessuna crisi nei valori, ragazzi, i valori io quando va fuori magari non ci piacciono, questo è il problema, non li riconosciamo come tali, ma sono perfettamente bravi. C'è la concorrenza, c'è l'egoismo, c'è l'individualismo, c'è il narcisismo, non so quanti ne volete, funziona, c'è tanta gente che si comporta la loro stregua senza la piega, quindi non c'è una crisi dei valori, c'è una crisi dei valori di 50 anni fa, che però noi continuiamo a percepire come migliori di quelli che esistono oggi, quindi è lì che si innescano tutte queste dinamiche di crisi dei valori. Non c'è, i valori stanno qua, ma non ci piace. Perché? Perché la modernità si è dimenticata della trasmissione corporea come basi primarie di socializzazione, quindi non è che te li propaganda questi valori, li sbatte in faccia, pensando che tu li adotti perché sono belli di loro, solo che non funzionano. Quindi tu hai apparentemente una situazione di squilibrio da questo punto di vista. Vorresti un mondo che non c'è e non riesci a pensare quello che c'è, per fortuna delle percezioni che è fatta benissimo, non so, venderebbe, ma comunque ci vedi male, evidentemente. C'è un testo che volevo una volta farvi avere, ve lo segniamo soltanto, che si chiama L'uomo flessibile, ed è un libro di Richard Sennett, molto piccolino, piacevolissimo peraltro, in cui viene perfettamente disegnata questa dialettica, questa dinamica. Nel primo capitolo Sennett parla di un vecchio portiere di New York. Portiere, avete presente i portieri di New York, quelli con la marsina, no? Quindi una persona che vive una situazione abbastanza frustrante da un punto di vista di status, perché? Perché ha degli stipendi significativi, ma nessuna stima sociale. Quindi c'è una forma, no, di schizofrenia. Però ha un lavoro fisso, e quindi lui è in grado di sapere in ogni momento di che risorse potrà godere e quindi come spendere. Perché lui sa benissimo che lo pagheranno un tot al mese, che avrà una quota nelle medie, che poi andrà in pensione a 65 anni con una certa cifra, e quindi è in grado di pianificare alla perfezione la sua vita. Si compra una bella casa nel suo quartiere di provenienza, è un personaggio di rilievo all'interno della sua comunità, quindi una vita piuttosto felice. Il figlio è completamente diverso, il figlio va in mano. E quindi ragiona in modo diverso, il figlio non si aspetta niente di consolidato, vive un rischio completamente diverso, cambia spesso e volentieri luogo di lavoro, stato di abitazione, un tipo molto più dinamico, però ha un problema, ovvero sia crede nei valori del padre, perché il padre l'ha socializzato bene, ma non sa come fare a insegnarli ai figli, perché lui si rende perfettamente conto del fatto che lui, pur credendo in quei valori, non vive secondo quei valori. Questo è il grande problema. E dice, come faccio a insegnare dei valori a mio figlio quando lui mi vede comportarmi in un altro modo tutti i giorni? Cioè, come faccio a essere un buon agente di socializzazione se non sono coerente con me stesso? Capite dov'è la questione? Perché è così importante l'esempio e non ciò che dici? Perché tu puoi dire quello che vuoi, ma se quello che fai è completamente in contraddizione con quello che dici, è quello che fai che porta il messaggio, non quello che dici. Capito? Quindi questo figlio del portiere si trova malbattito, perché non sa da che parte accostare questa situazione, perché da una parte si rende conto che lui non potrebbe vivere la vita di suo padre, però dall'altra si rende anche conto che quella vita era fondata su dei valori che gli sembrano migliori di quelli che tutto sommato è costretto a praticare, e lui vorrebbe perciò insegnarli ai figli, ma non sa come fare. E questo è un problema che non è semplicemente di quei due nel libro, ma è un problema che viviamo un po' tutti costantemente. Capite? Perché abbiamo questo scarto costante, perché questa offerta valoriale della modernità è scarsa, non riesce a imporsi come fondante, sembra regolarmente un alibi, sembra regolarmente una giustificazione a una serie di comportamenti che fanno comodo ma che non sono soddisfacenti per quanto riguarda delle altre sfere di significato. E questo è un qualcosa sul quale è opportuno riflettere, no? Perché come vedete la socializzazione chiama in gioco un'enorme quantità di fattori. I valori sono uno degli oggetti più complessi
da trattare, tant'è che per il momento li lasciamo da parte perché sennò
succede un macello, però chiaramente cominciate a prenderli in considerazione, a capirne l'esistenza, perché sono qualcosa che dovremmo analizzare un po' di più. Però quello che conta è che sono strettamente connessi col processo di socializzazione, e se il processo di socializzazione funziona su più piani e con degli scatti tra questi piani, è ovvio che socializzarli poi iniziano più di sbattere la testa, perché a chi danno retta? Al comportamento coerente del nonno o alle chiacchiere del padre che gli sembrano molto più attinenti a quello che accade fuori ma non li soddisfano? Che fanno? Che fate? Come vi orientiamo? Questo è il grande problema dell'oggi, no? Ed è il grande problema dell'oggi perché, oltretutto, perché tutte le agenzie che abbiamo appena visto funzionano se no. Quello è il grande business della questione, no? Perché sono sotto assedio, comunque sono insidiate costantemente, volenti o nolenti, dalle agenzie vicarie di socializzazione, che, come abbiamo detto la volta scorsa, se non erro, sono la televisione da una parte e ormai i social media dall'altra. Fino a qualche anno fa di social media non ne parlavo, ovviamente non posso più farne meno. Perché queste creano ulteriori problemi? Perché trasmettono una retorica più che una cultura. Prendiamo per esempio la televisione. Allora, la televisione evidentemente è una strategia molto utile per molte famiglie. Perché? Perché nel momento in cui sono la famosa famiglia nucleare di prima ed entrambi i genitori lavorano, che faccio con mio figlio o con i miei figli? O prendo una babysitter che mi costa più o meno quanto uno stipendio, allora tanto vale che qualcuno rimanga a casa, oppure trovo delle strategie per tenerli buoni quando non ci sono. Quali sono queste strategie? Li parcheggio davanti alla televisione. Costa poco, ce l'ho. Nell'idea che comunque la televisione mi dia, no, un quadro della realtà comprensibile, accettabile, tutto sommato perfino condivisibile. Idea completamente errata, perché la televisione è uno strumento di comunicazione estremamente sofisticato, anche se spesso non sembra, che necessita di una serie di strumenti di decrittazione. No, questo è il punto. Cioè, la televisione è falsamente neutra. Tant'è che noi sappiamo perfettamente che il palinsesto viene costruito con studi estremamente attenti, non è che uno butta lì materiali a casaccio, butta lì materiali presumendo il target che in quel momento si sintonizzerà, presumendo di dare a quel target un certo messaggio, organizzando tutti i materiali in una forma che sia in questo modo quindi efficace. No, pensate alla scaletta del telegiornale, non so se ci avete mai pensato. Secondo voi la fanno tirando fuori gli argomenti a casaccio da un cilindro? Scaletta di un giornale è un modo in sé di dire le notizie, perché se tu scegli una prima notizia o un'altra prima notizia, stai cambiando completamente le gerarchie di quelli che ti ascoltano, no? Casualmente ci sono dei telegiornali e dei giornali che, a seconda dello schieramento politico, all'indomani di certi fatti ne parlano o non ne parlano. Tu dici, beh, ma perché non era importante? Sì, a livello teorico sì, è importante. Ma per certe persone è più importante, e per altre persone non deve essere manco menzionato, perché non devono sapere neanche di più. Quindi la scelta delle notizie, la scelta editoriale di suo è una notizia, a prescindere da ciò che ci dice, perché costruisce in noi delle sensazioni di importanza. Se io vedo un telegiornale che s'apre su una immagine, rimango colpito da quella. Quelle che vengono dopo, quelle che mi dicono poco prima di chiudere, le sento e non le sento, perché immagino che siano meno importanti. Ma lo immagino io, secondo loro lo sono, ma è vero che lo sono? Beh, punto interrogativo. Questo frega gli adulti, figuriamoci i bambini, i quali i bambini peraltro non hanno neanche dei quadri di decrittazione del reale troppo formati, no? Ci sono delle, come dire, condizioni di immaturità neurofisiologiche, quindi alcune parti del cervello che mancano completamente, e quindi non ci sono certi tipi di preoccupazione, certi tipi di censure. C'è una predisposizione a credere che il bambino sia mica. Dobbiamo parlare della fiducia, la fiducia è un bambino è quello che dà la mano, l'autofosia, infatti gli urti ne danno, no? Un perfetto esempio di come si possa strumentalizzare questa fiducia. Quindi il bambino crede a quello che vede. Basta a pesca che poi scritto sotto, c'è scritto da questo comportamento lesivo degli interessi individuali, è pericoloso bere troppo, non scommettere troppo, scritto piccolo, si non vede neanche, e poi se anche lo vedesse non capirebbe che significa. Quindi di fatto il bambino è esposto a un messaggio pieno. Le saggio, è bellissimo giocare con le slot machines, è bellissimo guidare i tornanti della vostra zona senza nessun tipo di attenzione. Io, tutta una serie di cose che non c'è. E a noi comunicano certe associazioni mentali, e stesso ragionamento del programma di Lorenzo, eccetera. La televisione è un ottimo modo di socializzare i bambini se viene vista come un adulto. Questo ormai l'abbiamo ampiamente dimostrato, c'è un giorno di comunicazione che ha scritto sopra biblioteche intere. Ci deve essere qualcuno che spieghi al bambino che quello che sta vedendo è una convenzione, è una battuta, è una metafora, è quello che ti pare, ma non è vero, perché altrimenti quello non lo sa, lo prende per buono. No, amici di Maria Gioia. Allora, perché trovi davanti a questi tizi? E tu che non sei informato del fatto che sono tutti quanti comparsi e straconsumate nel loro comportamento, cosa dici? Tu dici che per dimostrare un certo tipo di interesse e di partecipazione devi prendere quella particolare espressione, perché solo quella cosa che fa. Voi osservate le zoomate sulle facce degli spettatori della TV, invece hanno tutti la stessa espressione, completamente la materia. Quindi tu, nel tuo apprendere le espressioni del viso e i comportamenti conseguenti, non hai una persona cambiante davanti che ti restituisca una varietà delle espressioni, ma c'è delle maschere. È come se tu andassi a imparare l'espressività a usare la cera, più o meno. Capito? E quindi tu sarai il primo che, quando vorrà dimostrare di essere pensoso, prenderà quelle cose ridicole che si vedono così. Cioè, ma voi avete visto quanti dei manager e dei grandi valori ci si mettono in posa così? È pensabile che uno si metta qui ancora oggi, non battava ancora i ritratti dell'Ottocento, eppure no? Abbiamo una serie di modelli di comportamento anche fisico, dei modelli di postura, che non, dai quali sembra non si riesca a uscire. Allora il professore universitario di solito fa così. Che tu gli diresti una colpa in faccia subito, no? Aspetta, se me lo dico che non te devo guardare, come dico. Allora. Anche quando non legge, sta così anche quando non legge. Oh, capite quindi? Che non sono, poi diciamo che tuo figlio è fortunato e guarda dei prodotti di miglior qualità, no? Può darsi che riesca a interpretarli meglio, insomma, fondamentalmente, ma se guarda molto meglio anche, non particolarmente sofisticato, una sitcom. Parliamo di cartoni animati che sono diventati così, guardate, diciamo una sitcom. Qual è il problema del regista della sitcom e di quello che la gira? È quello di essere compreso dalla gran parte degli spettatori, no? Siccome quelli che producono tutto lo sanno perfettamente che il pubblico non è così ferrato in materia di identificazione non verbale, non è che ti fanno fare le espressioni sofisticate. Cioè, quindi se tu sei stupito, non è che ti limiti a aprire un po' gli occhi, ma devi fare una cosa del genere. Se tu sei contento, devi dire che ti fa male tutta questa parte, perché sennò non lo capiscono tutti. E il rischio è da evitare. Quindi tutte le espressioni di questo genere di TV e di questa retorica sono estreme. Quindi tu capisci un po' di più, però sei in grado di capire quando uno è contento soltanto se quello che sorride 64 tempi, perché se appena appena fa un sorrisetto intestato o non lo capisci o giudichi che sia negativo nei tuoi confronti. Non so se capisci. Quindi ci sono una serie di perturbazioni nel messaggio e nel contenuto che deriva dalla televisione che sono serie e che hanno delle conseguenze, perché è ovvio che quando tu poi cresci e ti trovi al tuo turno a essere un'agenzia di socializzazione, da figlio passi a padre. Quindi, quando tu passi padre, sei quello che dovrebbe insegnare al figlio. E che cosa gli insegnerai? Lo metterai davanti alla televisione, probabilmente, no? Perché noi saprete che tendiamo a ribadire i comportamenti che ci sono stati inflitti o di cui siamo stati fatti oggetto quando eravamo piccoli, per cui normalmente i bimbi che vengono picchiati poi picchiano. I bambini che vanno finiti davanti alla televisione poi mettono i figli davanti alla televisione, perché gli pare normale, a loro non risultano altre possibilità. E quindi, come vedete, il processo di socializzazione da questo punto di vista va peggiorando, con un effetto valanga per certi versi. Perché comunque la mancanza di contatto diretto con l'agenzia di socializzazione implica cosa? Implica una minore cultura implicita. Quindi anche quello, certe cose non le trasmetterai più perché non le sai. te l'hanno mai dato, perché te sta arrivando la regione, una regione tra cui ci l'hanno sommato non tanto caso. Quindi il problema, come vedete, è il costo, sempre, ed è evidente. Ed è un problema che va in qualche misura affrontato. Io credo che dal vostro punto di vista, per quanto vi sembri strano, è uno dei problemi principali con cui dovreste avere a che fare. Perché queste incompetenze assortite generano incertezza e insicurezza. Il problema della sicurezza non nasce dal bruto, no? Nasce dalla ragione per cui c'è il bruto. La famosa baby gang di cui parlavo prima non è lei il problema, perché fa fermata una ne nasce un'altra e poi altre 4 e poi altre 10. Il problema è perché io, come faccio io a non far nascere più le baby gang? Evidentemente non le faccio nascere più lavorando sulla socializzazione. Non a caso in Inghilterra, che è uno dei luoghi dove le baby gang sono più diffuse, c'è uno sforzo socializzante incredibile in atto. Per il governo ha fatto delle cose intelligenti, strane, davvero, a volte succede, tipo ha reso appetibile il mestiere di insegnante a tutta una serie di ruoli professionali stimatissimi che prima non avrebbero mai completamente preso in considerazione. Quindi ci sono stati una serie di manager, anche televisivi, professionisti riconosciuti, eccetera, che a fronte di un'opportuna campagna informativa e di ovviamente un'opportuna retribuzione, perché è evidente che quella non manca, sono andati a insegnare a scuola. Facendo cosa? Mettendo quindi, spendendo diciamo il loro appeal televisivo, che comunque è di fatto oggi una delle poche forme di costruzione del prestigio, e che ci pensate? No, non abbiamo altri metodi noi per stimare qualcuno se non avendo la televisione, quindi questo la dice lunga, però comunque sono andati a spendere questo loro appeal rivalorizzando un'istituzione che invece stava soffrendo pesantemente di una serie di stigmi e di pregiudizi, come accade anche noi. Noi la gran parte delle persone è convinta che gli insegnanti siano gente che non lavora mai, non va male e poi non sono loro, senza avere idea di che cosa significa di fatto poi essere insegnante, di liberanza, di impegno a questo comporto. E credo che dopo aver parlato tanto di socializzazione, una vaga idea non c'è di quello che perciò, perché l'hanno fatto? Perché hanno capito perfettamente che uno dei punti focali della questione era che andando in una scuola disprezzata, se tu vai in una scuola cadente, dove i professori sono demotivati, dove comunque i genitori ti parlano malissimo dei tuoi genitori, cosa pensi di insegnare? Come fai a insegnare qualcosa a qualcuno in una situazione del genere? Quello che devi fare è ricostruire il prestigio, investire, motivare, cacciar via quelli che non devono esserci, far sì che quelli che sono migliori vadano avanti, tutta una serie di strategie che fanno cosa? Che danno autorevolezza a chi parla e fanno sì che il suo messaggio non venga messo da parte o ricevuto con una battuta di spirito antipatica, ma venga semmai riflettuto un attimo, diventi parte della tua sensibilità e vedi che tu prendi un coltello a 12 anni e farai sgozzare qualcuno con l'orologio, che non è mai una buona idea, insomma. E allo stesso modo questi signori hanno creato delle task force di insegnanti che sono andate in giro per i suburbi, i famosi suburbi inglesi, a insegnare ai genitori a fare esigenze. A insegnare ai genitori le competenze non verbali, a insegnare le emozioni, a insegnare a parlare ai figli in modo corretto e adeguato della loro età, tutte cose che non c'erano, perché le famiglie dipendenti non l'avevano insegnato, capite? E in Inghilterra per molti versi il tasso di criminalità sta cominciando a decrescere, non hanno ancora risolto perché c'erano parecchi anni di problemi, però sicuramente ci sono dei segni particolarmente soddisfacenti di questo genere di politiche. Quindi si spera che noi per tutto sommato avremo ancora invece una scuola primaria soprattutto degna di nota, si riesca in qualche modo a evitare. Però vi faccio presente che questo non è un problema solo delle logistiche, ma dovrebbe essere anche un vostro problema. Perché, come abbiamo detto più volte, la sicurezza non è un argomento che può essere affrontato così perché parliamo di gente con i coltelli, gente con i pugnali, gente con le telecamere, con i console, le macchine. No, servono anche loro, evidentemente. Però servono finché non si riescono a mettere a punto delle strategie più complesse che vadano ad aggredire il problema da un altro.
Allora, no. Riprendiamo un po' la faccenda simmeliana, che è abbastanza interessante e può essere anche integrata, come si dice. Abbiamo detto, o credo che dovrei aver detto a un certo punto, che uno dei motivi per i quali quest'autore secondo me merita molta attenzione e poi di fatto ne sta avendo anche contro ogni previsione, perché insomma Simmel ha conosciuto una fortuna un po' particolare nella storia della sociologia, nel senso che, tanto per darvi un'idea dell'impatto che aveva sulla società del suo tempo, Simmel a un certo punto vince alla fine una cattedra universitaria dopo 50 e rotti anni e viene trasferito da Berlino a Strasburgo, che al tempo era un posto veramente sfigato oggettivamente. E all'indomani di questa notizia, sulla Berliner Zeitung, che è il principale quotidiano di Berlino, a piena pagina compare il titolo «Simmel se ne va». Quindi figuratevi che razza di figura di riferimento era al tempo. Era un ebreo convertito, socialista, quindi non aveva imbroccata una, mancava solo che fosse negro, poi avevamo finito proprio curato. Capite che in Germania a fine 800 non era proprio un'ottima idea, come di un po' tutto questo, e aveva delle idee molto particolari effettivamente, tant'è che il primo corso che tiene una volta che diventa professore parla del fatto che non c'è bisogno dei professori, proprio tanto per complicarsi la vita fino alla fine. Però era quello che si chiamava ai tempi un docente straordinario, che non è come oggi, che gli straordinari sono i docenti in ruolo nei primi 3 anni della loro carriera, ma era uno straordinario nel senso che di fatto non aveva una collocazione ufficiale all'interno dell'università tedesca e faceva corso a pagamento. Ai tempi lui faceva i corsi e il pubblico pagava per andarlo ad ascoltare. E Simmel aveva regolarmente le aule zeppe, laddove i professori di ruolo invece avevano quei 10, 15, 20 personaggi che andavano. Quindi lo odiavano tutti ovviamente, perché faceva delle lezioni particolarmente stimolanti. Aveva un salotto nel quale riceveva i suoi amici, e studiosi e colleghi più interessanti per discutere in modo civile e fare conversazione, quindi insomma un tipo interessante. E uno degli accenti più importanti che lui mette sulla sociologia ha a che fare, come abbiamo detto, con l'azione reciproca, no? Questa Wechselwirkung di cui sentirete parlare spesso da me, perlomeno, poi probabilmente basta, però vabbè, per il momento quindi vi interessa. E che cosa vuol dire azione reciproca? Vuol dire che lui ritiene appunto che la società sia fatta dalle interazioni continue che legano i suoi membri ai più diversi livelli, non soltanto le interazioni formali, non soltanto le interazioni istituzionalizzate, ma anche gli sguardi fugaci, anche i contatti casuali al bar, tutta una serie di cose che tutti gli attori sociali, tutti i sociologi del tempo, quelli che comunque cominciavano a ragionare di sociologia, non prendevano minimamente in considerazione. Quindi è in qualche misura uno dei precursori della sociologia del quotidiano, se vogliamo, ovvero sia uno di quelli che si rende conto che il sociale è molto di più di quello che sembra, è molto di più di quello che le teorie alla Durkheim o alla Parsons in qualche modo poi dipingeranno, no? E quindi lui si focalizza su questo argomento, su questo tema, e si rende conto che appunto essere membri di una società vuol dire appunto avere a che fare con gli altri, vuol dire avere rapporti con gli altri in qualche modo, non starsene nel proprio, non chiudersi da qualche parte, non ritrarsi. E perciò si chiede appunto, no, com'è possibile la società. Il famoso saggio degli a priori sociologici nasce da questo tipo di discorso. Se è così importante la relazione, com'è possibile che questa avvenga? Perché abbiamo visto che Simmel si rende anche conto del fatto che ognuno di noi è un'infinità a parte. Ognuno di noi è un qualcosa di estremamente complesso che ha delle difficoltà a entrare in rapporto con gli altri, giusto appunto. Perché? Perché sa benissimo che l'alterità è destabilizzante, come abbiamo visto la volta scorsa, se vi ricordate. L'incontro con l'altro è comunque qualcosa che scuote le nostre fondamenta, perché l'esistenza dell'altro è qualcosa che scuote le nostre fondamenta, perché l'altro è non riducibile a noi stessi. Questo è il punto. Siccome San Paolo dice che noi conosciamo il simile, capite da dove nasce di fatto il primo a priori. Noi conosciamo il simile, vuol dire che dell'altro riusciamo ad apprezzare e a comprendere ciò che in qualche modo ci accomuna. Quindi siamo due cittadini italiani, per esempio. Siamo legati da un processo siamo legati da un rapporto secondario, rivestiamo certi ruoli. Ecco cos'è la tipizzazione. Ecco perché dice Simmel è fondamentale l'ipidazione. In questo recupera tra l'altro un pensiero molto interessante e importante di Nietzsche, che è di fatto uno dei filosofi più importanti se vogliamo comprendere in qualche modo la cultura corrente, perché pur con tutti gli stigmi e tutte le accuse che gli sono state mosse, è uno dei pensieri più affascinanti, più profondi, più peculiari, più puntuali che uno riesca a trovare per quanto riguarda noi. E cosa diceva appunto Nietzsche? Diceva che noi siamo tutte persone con la maschera. È il primo, poi Pirandello arriva dopo, no? Simmel e Pirandello si conoscevano, quindi tutta una serie di cose anche interessanti dal punto di vista umano. Però tutto questo accento sulla maschera, questo accento sulla dissimulazione lo cominciamo a trovare in Nietzsche, il quale oltretutto valorizza anche la superficie, che era una cosa che invece le filosofie e i pensieri un po' più strutturati del periodo disprezzavano. No? Valeva la questione dell'abito non fa il monaco, che l'apparenza inganna, tutte le varie cose per cui della superficie non ci si occupava. Come abbiamo visto, nella modernità la superficie è importante. E Nietzsche questo l'aveva capito all'inizio della modernità. Nella modernità la superficie è importante perché? Perché la secondarizzazione dei rapporti ci costringe a prenderla in considerazione, ci costringe ad accordarle un peso, a renderla messaggio, a renderla biglietto da visita. Non abbiamo altre alternative, quindi dobbiamo, che ci piaccia o meno, che ne vediamo o meno gli inganni, la superficie diventa importante. Tanto che possiamo, come abbiamo visto con Goffman, infine, interrogarci sul fatto se esista qualcosa sotto la superficie, per quanto è diventata importante la superficie stessa. E quindi appunto Simmel va a formulare questi a priori su questa scorta di ragionamenti, quindi da una parte la profondissima posizione di individualità di ciascuno di noi, che ci rende estranei gli uni agli altri, che ci piaccia o meno, che ci rende spesso e volentieri estranei a noi stessi, come abbiamo detto, quindi questo filone estremamente stimolante ma anche inquietante. Dall'altra i meccanismi attraverso i quali invece queste incredibili diversità riescono in qualche modo a convivere. Quindi il primo e il secondo a priori vengono giocati fondamentalmente su questo registro. Da una parte ci dice Simmel, il primo a priori è che comunque io l'altro lo conosco subspecie di ruolo, no? Lo conosco attraverso la lettura delle sue componenti comuni, i ruoli che ci uniscono, i ruoli che ci legano, le sue caratteristiche fisiche, il fatto che io comunque lo inquadri e lo renda un rappresentante di una categoria, no? In questo modo riesco a portarlo vicino a me, a stabilire un ponte con lui. Dopodiché questo ponte, come abbiamo visto, è quello che ci permette eventualmente di stabilire rapporti primari. Però c'è bisogno di poter entrare in contatto inizialmente. E il tipo è la strategia che noi abbiamo messo a punto per riuscire a contattare l'altro, che di fatto è indossare entrambi una maschera, se la vogliamo leggere in questo modo, no? Nel momento in cui io ti leggo sotto forma di tipo, tu sei un simulacro, non sei te stesso, sei una parte di te che al momento io riesco a gestire. Riuscendo a gestire questo primo contatto posso eventualmente, se le circostanze lo favoriscono, se tutte le altre dinamiche che entrano in gioco lo permettono, approfondire il rapporto e stabilire con te un legame primario, un legame erotico o quello che può essere. Ma devo comunque tenere sempre a mente, nello stesso tempo, perché gli a priori sono tutti quanti, come dire, contemporanei, non è che ce n'è prima uno poi un altro, questo a priori che mette l'accento su quanto abbiamo di comune è bilanciato dall'altro, che è il secondo, che invece mette l'accento su quanto abbiamo di irrimediabilmente diverso. Il secondo a priori ci dice che per quanto io sia parte di un rapporto sociale, quindi per quanto io sia formattato, se vogliamo usare questo brutto termine, secondo le regole, le aspettative, i ruoli e tutte le convenzioni della società, ad ogni modo in quel rapporto non c'è solo questo, ma c'è anche una parte di me che invece non è stata messa a registro, non è stata resa conforme a tutte le altre. Ok? Questi sono il gioco di questi due a priori è fondamentalmente questo, ovvero sia da una parte ci spiega perché c'è bisogno dell'uno e dall'altra ci spiega anche che l'altro comunque non ne viene debellato, è un sistema per equilibrare un pochino il nostro tenore di rapporti. Però il tenore dei nostri rapporti, ovvero sia questa famosa azione reciproca, è costantemente dato dalla convivenza di questi due aspetti, da ciò che io posso aspettarmi dall'altro in quanto tipo, in quanto ruolo, in quanto convenzione, e da ciò che invece l'altro sarà di esorbitante rispetto a queste convenzioni. Okay? Vuol dire quindi state attenti, vuol dire maneggiare con cura, vuol dire che chiunque tu abbia davanti È fino a un certo punto quello che ti puoi aspettare, ma non sai fino a quando questo punto regga e che cosa accada poi. È la logica dello straniero, fondamentalmente, come abbiamo detto, no? Che poi diventa una delle persone, delle figure più importanti della sociologia simmeliana, lo straniero, non a caso, perché lo straniero incarna anche da un punto di vista culturale questa alterità. L'alterità noi la possiamo interpretare in molti chiavi, se ci pensate. No, a me non serve necessariamente di avere davanti a me uno vestito con una pelle di un colore diverso dal mio e vestito di colori strani e sgargianti. A me basta che ci sia lui e già ce l'ho l'altro. Però la sua alterità in qualche misura è dissimulata dal fatto che condividiamo una cultura, una lingua, dei criteri, dei canoni, delle convenzioni, tante cose, no? Una somiglianza fisica. Per cui la sua diversità in qualche misura è più insidiosa di quella del cosacco o del tagico che mi trovo vestito di pelli davanti su un cavallo. Cioè, questo che cavolo è? No, a un certo punto è ovvio che da quel punto di vista il mio problema è molto più brutale, ma anche semplice. Però la dinamica è esattamente la stessa, e questo è il grande problema. La dinamica è esattamente la stessa che io abbia davanti a me il tagico, mia moglie, un mio studente o quello che volete, perché comunque la diversità umana è lì. Che poi questa diversità si ammanti di tratti confortevoli, come abbiamo visto con la moda, oppure no, e quindi mi si presenti in tutta la sua dirompenza, è un altro problema, però è lì. Meglio quella che si presenta in tutta la sua diversità, perché almeno sono preparato ad affrontarla. Laddove, dov'è che soffro principalmente? Soffro quando il mio partner mi tradisce, no? Perché io da lui non me l'aspetto, perché sono talmente, l'ho costruito in modo talmente consonante con le mie aspettative e con le mie convinzioni, che mi sembra di conoscerlo. Ecco perché c'è il momento del tracollo, quando poi invece la coppia scoppia, perché ti rendi conto che ti hai rifatto tante idee tue, ma poi non erano adeguate, non erano all'altezza, non erano sufficienti a descrivere l'altro. Con un altro di quelli con la A maiuscola la questione è molto più tranquilla, perché lì parti già prevenuto, come dire, per molti versi. Però puoi benissimo comunque entrare in rapporto anche con lui, una volta che cominci a riconoscere gli stessi tratti tipici che possono essere d'aiuto, no? Ponendo che, per esempio, in un altro popolo i professori universitari vadano in giro con dei cappelli triangolari e dei pantaloni alla zuava, io non ne ho più pallida idea, potrebbe darsi, no? Allora io incontro un soggetto di questo genere e rimango un momento stupefatto, ma quando io scopro che anche lui è professore universitario, al di là dell'apparenza, è chiaro che c'è un contatto, no? Questo discorso a Simmel serve anche per spiegare una serie di peculiari collegamenti moderni che hanno a che fare in qualche modo con quello che dicevamo sull'analisi dei nuovi rapporti virtuali, perché Simmel comincia a dimostrare, per esempio, che noi ci sentiamo spesso e volentieri più legati a qualcuno che è lontano ma che condivide un nostro interesse o una nostra passione, che non a qualcuno che vive vicino a noi ma col quale non abbiamo nulla in comune. Questo è un punto di vista che è utile per comprendere i legami virtuali, no? Le amicizie con persone che non vedrai mai in carne ed ossa, ma che, guarda caso, giocano ai tuoi giochi preferiti, vedono i tuoi film preferiti, leggono i tuoi libri preferiti. Questo stabilisce un ponte comunque, no? Perché crea una terra comune, una terra nella quale possiamo avventurarci entrambi senza avere rischi particolari di tradimenti, conflitti, eccetera. Quindi, come vedete, le comunità su internet, per esempio, da questo punto di vista sono comprensibili, purché teniamo presente, come abbiamo detto, che nel termine comunità, che è un termine molto forte in sociologia e rientra in una dicotomia che è stata proposta da un altro sociologo tedesco che si chiama Ferdinand Tönnies, scritto Tönnies con la diesi sulla O, lui ha proposto come criterio di analisi della modernità e della società moderna la coppia, la dicotomia comunità-società, che è Gemeinschaft und Gesellschaft, no? E perché? Perché nella Gemeinschaft, quindi nella comunità, prevalgono i rapporti primari. Quindi Tönnies distingue radicalmente il premoderno dal moderno, fondamentalmente. Dice il premoderno è costruito su rapporti primari, quindi su appartenenze forti, su legami di sangue e di simpatia, e questa è la comunità, mentre il moderno è costruito su legami strumentali, freddi, su rapporti economici, e questa è la società. Quindi quando usiamo questi termini, in qualche misura, se siamo sociologi, paghiamo un tributo a Tönnies, Ed è stata una formulazione talmente forte negli anni che comunque i termini sono diventati quelli, no? Per cui quando uno parla di comunità virtuale sta mettendo l'accento sul primario. Non usi il termine comunità così senza questo genere di echi. E quindi ovviamente il discorso di comunità virtuale può funzionare fino a un certo punto se costruita per esempio su queste comuni appartenenze, su questi gusti comuni, su delle idiosincrasie comuni spesso e volentieri, o degli odi, perché anche quelli costruiscono spesso e volentieri un territorio d'incontro, che ci piaccia o meno. Però bisogna sempre tenere presente che sono virtuali, ovvero sia che quel primario è un primario sub iudice, non è ovvio. Perché il primario, ripeto, una volta che tu accedi a tutte le sollecitazioni delle neuroscienze recenti, non lo puoi non interpretare anche in forma di contatto fisico. Il primario è fondamentalmente collegato al contatto fisico, quindi come faccio a chiamare comunità un insieme di avatar nei quali nessuno ha mai effettivamente una relazione con l'altro? Questo è un interrogativo che secondo me merita di essere analizzato, perché come vedete da una parte Simmel ci dice sì, è possibile avere rapporti stretti con qualcuno che è lontano, purché questi rapporti si fondino su una passione, un interesse, una condivisione. Dall'altra gli studi più recenti ci dicono sì, sono rapporti stretti ma non sono rapporti primari, perché il primario non può prescindere in qualche misura da una coesistenza fisica, una coesistenza spaziale.